Benvenuti a Radio Blast! Vi vogliamo bene!
Buongiorno fratelli, benvenuti a Radio Blast, tanto amore e benedizioni a tutti voi, Dio vi benedica. E buongiorno fratello Giuseppe.
Buongiorno.
Buongiorno, ciao, good morning.
Grazie Signore, ti benedica, grazie Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Hai preparato un bel canto stamattina?
Sì, abbiamo un bel canto sull'evangelizzazione.
Va bene, adesso lo...
È un canto allegro, felice, ci dà la gioia di andare e raggiungere gli altri.
Va bene, e naturalmente non sono canti che facciamo noi,
no,
però sono
no,
bei
no.
canti cristiani. E anzi voglio ringraziare tutti i fratelli del mondo che neanche ci si conosce, tutti questi cantanti, però sono cantanti cattolici, sono evangelici e fanno
sì,
dei bei canti.
Sì, sì.
Dio benedica entrambi.
Amen.
Oggi, stamattina hai detto che ne avevi uno cattolico.
Sì, credo è fatto dai cattolici.
Benissimo, allora... Innanzitutto, Signore Gesù, preghiamo che il Signore benedice la giornata, benediciamo
sì.
i fratelli. Il canto si chiama Camminiamo con te, vero?
Sì.
Grazie Signore, grazie Gesù. Bene, Signore benedici i fratelli che ci seguono, Signore benedicili tutti, Signore, ovunque
grazie,
sono, Signore, qualunque fratello che abbia malattie, eccetera, del diavolo, scacciamo nel nome di Gesù Cristo, comandiamo guarigione nel nome di Gesù. Signore, copri della guarigione e della benedizione del tuo amore, Gesù.
Grazie,
Signore, come dice il canto, noi vogliamo camminare con te, non siamo mai soli, Gesù, perché tu ci guiderai, tu ci hai mostrato la via che va dritta in cielo, che si chiama Gesù Cristo.
Amen.
Grazie, Signore, benedici i fratellini, le sorelle che ci seguono, Gesù. Scalda il loro cuore, Signore, confortali, Signore. In un mondo freddo, pieno di nebbie, Signore, confortali, Signore, custodiscili, Signore Gesù, scalda il loro cuore, la loro anima, Signore, che sentano la tua presenza, perché tu sei sempre con noi, Signore Gesù.
Amen, grazie.
Benediceli, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Dio benedica, grazie, fratelli, Gesù. Cominciamo con il canto.
Amen. Camminiamo con te, Daniele Ricci.
Camminiamo con te, non siamo soli mai.
Grazie, Signore, che Dio ci aiuti a veramente fare come questo bel canto allegro dice, la gioia che il Signore ci dà, portarla al mondo. E dice, noi saremo in unità come tu ci vuoi. Porteremo a chi non sa il tocco del tuo amore. Bello. Questi bambini allegri ci insegnano come mostrare gioia, come uscire fuori dai nostri sentimenti, emozioni, idee e mostrare la luce, brillare la luce di Gesù.
Grazie Gesù. Guarda, mi piacerebbe così tanto che, sai, i cattolici hanno il catechismo, no? I protestanti hanno la scuola domenicale, gli evangelici, no? Come sarebbe bello se si potessero unire, no? Invece di, a volte di aumentare, siamo le piazze e c'è uno col megafono che sta maledicendo, maledizioni contro i cattolici perché hanno statue, fanno idolatria nelle chiese, ma sicuramente la fanno. I cattolici, c'è, non tutti, ci sono cattolici che veramente sono per Gesù Cristo, non per via delle statue, nonostante. E poi ci sono questi cattolici che idolatrano le statue, e i evangelici che idolatrano le panche della chiesa. Capite? Se bruciassero quelle panche, forse quando si stancano di stare in piedi, andassero a evangelizzare. Le panche delle chiese sono diventate un presupposto di Dio, praticamente. Come sarebbe bello se potessero unirsi, almeno unire i bambini cattolici, evangelici, unirli insieme, allora... I cattolici sono molto bravi con l'amore, non tutti, ma molti sono molti cattolici che sanno così tanto amore, lo so perché ci sono passato. E ci sono protestanti e evangelici che sono bravissimi con la parola, con la Bibbia, capito?
Sì, sì.
Poi ci sono testimoni di Geova che conoscono la Bibbia benissimo, purtroppo la dottrina non ci siamo. Però vabbè, anche i testimoni di Geova sono molto rigidi, molto... legalisti, un po' come appunto molti protestanti sono lo stesso. La legge, legalismo. E i cattolici sono più sull'amore, siccome i cattolici la Bibbia non la conoscono quasi nessuno, allora loro la sola cosa che possono fare è ripetere il rosario finché si addormentano, però sono molto amorevoli di solito, allora il Signore ama tutti quanti, va bene. Amen. Quindi fratelli evangelici, fratelli cattolici, smettetela di odiarvi, ok? Amatevi, pregate uno per l'altro, nonostante le statue, nonostante il rosario e l'incenso e anche le... Va bene, voi cattolici amate gli evangelici, ok?
Perché come hai detto si può imparare da ognuno qualcosa di buono.
Sì, perché vedi, stanno perdendo una grande occasione della loro vita, no? Imparare qui ad amarsi. Caspita, dovete amare i nemici caspiterina e non amate il cristiano evangelico cattolico, ma state sbagliando. Ma loro c'hanno le statue, e va bene, ma che me l'hanno portata alla gerarchia col carrellino, le statue. Non è che io sono cresciuto come tutti i cattolici nominali, ste chiese con le statue, che ne capivo io che le statue non vanno venerate, che ne sapevo io. Erano belle statue, un bel Gesù, una bella Madonna, San Giuseppe, mi danno fastidio. Quindi uno che cresce con quella lavaggio del cervello evangelico o cattolico non capisce la differenza. È come l'islamico che cresce al lavaggio del cervello dell'islam, l'indù dell'induismo. Il bambino di 5 anni che cresce, 10 anni, 15, 20, e non lo sa. È come tu, dicono che l'80% dei cristiani perdono la fede al liceo.
È vero, sì.
Al liceo perdono la fede. Perché? Perché i lupi travestiti da professori si divertono a prenderli in giro e dice, ma la Bibbia dice così, dimostramelo. E il povero ragazzo al liceo che è andato in una chiesa mezza morta, non è che gli hanno insegnato come rispondere. Guarda, io ho dato un bel messaggio, me l'ha dato il Signore il bel messaggio, io ho fatto gli sbagli, che si chiama Come evangelizzare gli intellettuali. L'altra volta stavo cercando delle cose su internet e per sbaglio mi è apparso questo. E ho detto, ma qual è questo qui? L'ho ascoltato un pochino e non sono riuscito a smettere fino a che è finita. Ho detto, questo qui non è frate Giuseppe, questo è Gesù.
Amen. Hai imparato perché, qualcosa?
No, perché c'è uno che ha messo un commento e dice, ah, è il più bel insegnamento mai sentito. Ah. E tu, caspita, di cosa sto parlando? Cioè, allora, il Signore, no, non datemi la gloria per cortesia, che io non so cosa sto facendo la metà del tempo. Chiedete a Angela, lei ve lo dirà. Va bene. Angela, testimonia.
Conferma. No, non voglio metterti in brutta luce, però veramente il talento più grande di fratello Giuseppe è di aprire la bocca e lasciare le parole che escano per ore e ore e ore, e il Signore sempre parla qualcosa di bello che ci insegna, che ci tocca il cuore. Questo è il suo numero uno. Il resto, diciamo...
Il resto, diciamo, non dico che sono uguali, perde, agli altri, peggio, peggio, capito? Qui, caro mio, è così. E allora vorrei dire che bel sogno il mio, ma qui in questo mondo è utopia, no? Che i cattolici e protestanti si unissero e si amassero.
Nel cielo sarà così.
E lascia perdere le statue, non le toglieranno mai dalle chiese queste statue, perché l'hanno fatto il loro cavallo di battaglia, come le panche religiose degli evangelici. E quando un evangelico toglierà la panca dalla chiesa? Solamente quando si sveglia che fa una chiesa in casa. Allora vabbè, speriamo che la sedia del soggiorno, la poltrona, non diventi una panca. Andi in strada, ragazzi, siamo soldati. Il soldato deve stare sul campo di battaglia, non sulle panche a scaldarle. Amen.
Amen. No, il sbaglio che facciamo è che spesso guardiamo le persone secondo la religione che loro hanno, cioè li giudichiamo secondo l'etichetta. Invece dobbiamo guardare il cuore in modo individuale, non importa quale chiesa, quale nazionalità, quale religione, niente. Importa solo il cuore di quella persona, vedere cosa c'è dentro.
Amen.
Il resto non importa.
Gloria a Dio. In India, che viaggiavamo a destra e a sinistra, quante volte siamo andati dai conventi cattolici a chiedere aiuto del cibo?
Sì, anche in Italia.
Perché i ristoranti erano cari, perché i ristoranti a buon mercato in India non si può mangiare dal ristorante, e non c'erano neanche in certi villaggi. Allora andavamo e c'era il convento. Una volta sono andato in un seminario cattolico, mi hanno chiesto, ma lei è protestante? Ma per la verità io sono amico, ho amici entrambi, cattolici e protestanti. No, lei mi sembra protestante. Mi dice, guardi, io sono cresciuto cattolico, poi sono diventato cristiano, siamo cristiani, e poi dice, d'accordo, entrate. Ci hanno portato in una mensa e abbiamo mangiato una settimana, che c'era una settimana a evangelizzare il villaggio. Purtroppo devo dire che nelle chiese protestanti non abbiamo trovato questa ricezione.
No.
Loro ci fanno un terzo grado sul serio.
Che religione,
che battesimo. Uno mi ha chiesto... Sei stato battezzato nell'acqua?
E in quale chiesa esattamente?
Siccome parlavamo in inglese, lui non mi capiva bene, mi fa risposto: Yes, I was baptized. Sì, si è confuso con l'inglese. E allora mi fa: Where did you get baptized? Sei stato battezzato nell'acqua? Sì. E mi fa: Dove? E gli ho risposto: In the sea.
Ah, in the sea.
E allora lui non capiva. E mi fa: Dove? Che in the sea vuol dire nel mare.
Sì.
E fa: Dove? E cioè lui voleva sapere, chiesa battista, chiesa cattolica. E gli ha detto: In the sea. Ma non c'è una chiesa in the sea, una chiesa nel mare. Poi lui, l'inglese lo capiva non perfetto, ha dovuto ripetere 3-4 volte: In the sea, the water. Sai, nel mare, l'acqua, sai le barche sul mare? Ah, ho capito! Volevo sapere a tutti i costi quale chiesa sono da battezzarmi.
Sì, perché nel mare non è valido per loro.
Cioè, allora ha smesso di chiedere, però non mi ha fatto predicare niente, non ci ha ricevuto per niente. E quindi devo dire, purtroppo, molti evangelici e protestanti hanno la sindrome dei testimoni di Geova, no? Devono dimostrarti che hai torto. Invece tantissimi cattolici, preti, padri, dolcissimi, non gli interessa dimostrare che hanno ragione, io ho torto, vogliono solo darti un po' di amore. Va bene, la Bibbia non la conoscono, molti di loro non la conoscono molto bene, come certi fratelli evangelici la conoscono molto meglio, però attenzione, i farisei conoscevano la Bibbia benissimo, fratelli protestanti non è sufficiente che conosciate la Bibbia, va bene? Prima della Bibbia, delle scritture, della legge, viene l'amore.
Amen.
Alleluia. E quindi Amen. Questo è il mio sogno, che un giorno potessi vedere i bambini del catechismo cattolico, bambini delle scuole domenicali protestanti, evangelici, unirsi e cantare insieme a Gesù senza parlare di statue, di idolatria, parlare di Gesù. Fratelli denominazionali settari, me lo farete questo? Mi farete vedere questo sogno prima che veniamo rapiti? Angela.
Amen. Grazie, Signore. Cominciamo oggi con un messaggio, una storia che posso fare un riassunto di quello che è accaduto a una sorella in Germania, si chiama Eleonora.
Eleonora.
Questo perché oggi faremo anche la preghiera per i malati, Amen. Liberazioni, la Santa Cena. Lo so che a volte preghiamo ripetutamente per alcune persone e ancora non sono guarite, a volte per mesi. Questa storia di Eleonora rappresenta una categoria di persone che devono persistere, e cercano di vincere il diavolo, ma non vedono ancora la luce alla fine del tunnel. E allora cosa possiamo fare? Cosa deve lei fare per arrivare a questa vittoria? Perché sono passati alcuni mesi, le sta combattendo con attacchi di notte, attacchi notturni, che il diavolo l'attacca in modo molto brutto. E la sua storia brevemente è questa.
Bene, così fratelli, seguite bene la storia qui, perché poi vi chiederemo a tutti quanti di pregare. Abbiamo una lista oggi, no?
Sì.
Abbiamo una piccola lista oggi di fratelline e sorelline che hanno chiesto preghiera per attacchi del diavolo, malattie. E allora c'è anche Leonora. Quindi sì. Ascoltate bene la storia, perché poi dobbiamo metterci tutti a cacciare il diavolo. Sarà una cosa di qualità, non quantità, veloce, niente rosari. Fratelli nuovi che ci seguite, no? Non, tranquilli, non annoiamo nessuno con le preghiere. Sono preghiere... di qualità, non di quantità, d'accordo? Qui Amen. Non crediamo nei rosari, crediamo in Cristo. E quando Gesù pregava andava al nocciolo. Quindi preparate il cuore, preghiere al laser, non luce irradiata un po' qui un po' là. Preghiere al laser che bucano l'acciaio. Amen?
Amen.
Vai.
Allora, Eleonora, lei vive in Germania.
Germania.
Alcuni anni fa ha cambiato casa, è andata a vivere in un appartamento nuovo dove ha avuto problemi di notte, disturbi notturni, attacchi del diavolo.
Sì, molti fratelli e sorelle, non molti ma diversi, ci hanno questo problema, quindi ascoltiamo.
E non riusciva a dormire di notte.
Sì.
Poi in questo periodo le ha conosciuto un uomo che era un amico della sua famiglia e questo uomo sembrava credente. E raccontava che lui fa viaggi nello spirito, nel senso che esce dal suo corpo e andava a visitare Eleonora nel suo appartamento. E, apparentemente questo uomo, con le sue pratiche, ha liberato Eleonora dagli attacchi notturni. Quindi lei non ha avuto più problemi.
Mm-hmm.
Sì. Ma poi sempre questo uomo aveva delle storie strane. Diceva che lui esce dal corpo e va a visitare Gesù e parla con Gesù. E poi diceva che la Bibbia non serve e gli dava fastidio quando Eleonora leggeva la Bibbia. E quindi lei ha cominciato a dubitare della sua veridicità.
Quindi qui c'è la prima campanella che suona.
Sì.
Gli ha detto la Bibbia non serve.
No.
Attenzione ai dettagli, ragazzi. Qua. E questo è un dettaglio, diciamo, grande.
Ha cominciato a dubitare di questo uomo, che sia veramente credente.
Finalmente.
E si è allontanata da lui e ha chiuso anche la comunicazione con lui. Questo anno è successo che lo ha bloccato anche
sul telefono. Sì, è un po' troppo tardi che lui gli ha offerto, virgolette, il suo aiuto e l'ha, virgolette, l'ha liberata.
E a questo punto, quando le ha bloccato anche il telefono per non comunicare più con lui e non voleva vederlo, niente, e questi attacchi di notte del diavolo sono tornati molto forti e lei adesso ogni notte viene attaccata, a volte anche violentata da spiriti maligni.
Uh-huh.
E lei dice che questi spiriti vengono da questo uomo.
Quindi sono spiriti sessuali che l'attaccano di notte, il diavolo lo fa e prima di andare a dormire la sera, cosa si fa in questi casi? Pregare prima di andare a dormire e legare il diavolo.
Amen. E questi attacchi notturni adesso continuano da 3 mesi, lei è sfinita. Ha detto che questo uomo la perseguita perché è diventato ossessionato e innamorato da lei.
Quindi, una parentesi, questa è un'esperienza tipica di chi smette di frequentare streghe, maghi e figli del diavolo vari. Comunque nessun problema, nessuno si preoccupi di questi spiriti se lo fate nel modo giusto, se li cacciate nel modo giusto, perché loro sono sotto i nostri piedi.
Amen.
Luca 10:19 dice sono sotto i vostri piedi, però dobbiamo crederci e farlo con forza, e quindi noi diciamo ogni volta che lo facciamo funziona, perché chiunque che c'è lo Spirito Santo che prega con forza, l'autorità di Dio entra in azione. La mia esperienza è che questa autorità divina, attenzione, si ottiene se ci diamo interamente, anima e corpo, a Cristo. E questo è quello che chiamiamo di solito, quello che diciamo, a cuore pieno. Va bene? Quindi questi spiriti del maligno, infatti questo uomo dice, ossessionato e innamorato di lei. Beh, sì. Il diavolo lo ha reso ossessionato. Le ossessioni vanno e vengono. Quindi non abboccate quando uno è pazzamente innamorato di voi, non abboccate, perché qui pazzamente si ama solo il Signore. Va bene? Potete essere la donna più bella del mondo, uno che vi ama pazzamente è stata alla larga. Va bene? Le ossessioni vengono solo dal nemico. Quindi non fatevi, come dire, adulare donne o uomini, perché questi spiriti del maligno veramente non vi amano. Veramente amano solo se stessi, amano le loro vittime, così come il diavolo ama i suoi schiavi. Anche il diavolo ama, il diavolo ama i suoi schiavi, capito? È un po' come tu accarezzi un cane, prima dagli, cosa fanno? Prima di, che so, dargli una punizione, legare una catena, lo accarezzi e lo lega una catena. Il diavolo fa così, il diavolo ama i suoi prigionieri a suo modo. Cosa che fare? Sgridateli nel nome di Gesù Cristo e continuate a farlo fino a quando? Fino a vittoria, va bene?
Sì.
Che non vi azzardate a smettere di sgridare il diavolo, a lodare il Signore, fino a che siete liberi.
Amen. Amen. Eleonora l'abbiamo sentita una settimana fa via Skype e ci ha raccontato questa storia. E poi abbiamo fatto anche una preghiera di liberazione per lei. E ha detto subito dopo la preghiera che si è sentita leggera, libera, come se un peso è andato via da lei.
Wow, gloria. Dopo la Skype.
Dopo la
gloria
Skype,
a Dio, sì.
E poi dopo
sì,
un po' di giorni ci ha scritto che gli attacchi di notte continuano. E non sa più cosa fare. Ha detto che viene attaccata anche nella sua mente, cioè una oppressione mentale da parte di questo uomo e anche fisicamente di notte. E chiede aiuto, cosa fare?
Beh, penso che lo sbaglio di Eleonora qui è stato quello che... Non è la prima volta che succede questo, che preghiamo e viene liberata. Perché? Perché io di solito quando faccio Skype, liberazione, io dico sempre alle persone, se il diavolo dovesse tornare, così dico di solito, Angela. Se il diavolo torna, cosa fare?
Continuare a sgridarlo.
Continuare così come abbiamo fatto adesso. Ti senti libera? Sì. Come ti senti? Una pace. Benissimo, gli dico sempre. Se il diavolo dovesse tornare, prega così. Perché non è che funziona perché è fratello Giuseppe, funziona perché è fratello chiunque. È questione, è il fratello del cuore pieno.
Sì.
Va bene? E io per tanti anni ho pregato e non succedeva niente. Io non sapevo come liberare le persone. Una volta mi hanno chiesto, tanti anni fa, e io non sapevo. C'era uno all'ospedale che mi ha detto, guarda, c'è quello là che è posseduto da spirito all'ospedale, ha sentito come tu predichi qui in città, era un paesotto, vuole che tu vai a trovarlo. Non sono andato perché non sapevo come cacciare i diavoli. E non lo sapevo. E poi l'ho incontrato per strada, dopo che stai uscendo dall'ospedale, sono andato a chiedergli scusa. Fa, scusa, è veramente, io non sapevo come pregare. Sai, senti un sacco di storie, il diavolo esce da lui e entra in te, esce da quello e entra in un altro, e quindi devi imparare a legare i demoni, hai capito? È logico che può entrare in un altro, può uscire da uno e entrare nei maiali, come nella Bibbia, però allora cosa devi fare? Bisogna legarli, capito? Cioè legarli, legali nell'abisso, ti lego Satana nell'abisso, attenzione, nel nome di Gesù, l'autorità non è frate Giuseppe o sorella Giuseppa, l'autorità è Gesù. No, questo non è un dettaglio, non è un rosario da ripetere. Questo è un timbro, pum, nel nome di Gesù. E se dici nel nome di Gesù, Santo Rosario, e non funziona. Va bene? Devi dire con forza, nel nome di Gesù ti lego Satana, vi lego spiriti, e poi mettigli il nome nello spirito. Il spirito c'è sempre un nome, sempre, mettigli un nome. Spirito di malattia, spirito di cancro, spirito di ossessione, spirito di perversione sessuale, cioè pinpoint, in italiano pinpoint, indica, mette il dito sul punto, indica precisamente, spirito di egoismo, spirito di superbia, spirito di adulterio, spirito di liti matrimoniali, va bene? A me mi piace mettergli un nome. Non è che mi piace, sai, di solito non sto tanto a dire come ti chiami,
no.
Come è il tuo nome? Demonio piccolo, ok, demonio piccolo. E tu? Demonio grande, ok. E l'altro? Il mio cugino si chiama... capito? Ci sono certi cristiani che ci sono dei... Non voglio fare nomi. Sono lì che fanno discorsi col diavolo. C'è stato uno che ha detto, ma uno che mi... Questo mi odia, fa video contro di me. Ha chiesto ai diavoli se chi sono io. Il diavolo fa, lui è uno cattivo, gli ha detto il diavolo. Da Giuseppe è uno dei nostri. E adesso questo qua ha fatto video internet che il diavolo gli ha detto. Ma le informazioni mica vai dal diavolo, scusa. Scusa, ma pazienza. Vai dal farisei a dire chi è Gesù. E dice, ah, Gesù, uno che fa il miracolo col potere del demonio.
Yeah.
E vai chiedere a un fariseo, scusa. Chiede a un comunista cos'è il fascismo, a un fascista cos'è il comunismo, ma scusa. Informazioni, caro amato nemico che mi fai video contro, ma io ti voglio bene lo stesso, io non c'ho tempo da perdere, non ti farò, non so che fare, perdere, rispondere a quelle cose. Caro amato nemico che mi odi così tanto, ma le informazioni prendile da Gesù, non andare dai demoni a chiedere informazioni su di me. Chiede alle pecorelle che mi conoscono, chiede alle persone che sono state guarite, liberate, benedette, ricevute la salvezza di Gesù anche attraverso di me. Grazie Gesù.
Amen, amen.
Oh Signore Gesù, aiutaci Signore. Grazie per l'amore che ci ha dato per i nemici, Signore. Io vogliamo, non dico tanto bene, ma stiamo cercando di amarli, Signore.
Grazie.
Alleluia.
Signore.
Non sono molto famoso io per quello.
Grazie.
Va
Gesù.
Bene. Dov'è che eravamo,
allora
Angela?
Dicevi ad Eleonora che la chiave è di continuare a sgridare il diavolo, perseverare, insistere e non mollare finché vedi la vittoria.
E certo, cioè in tutte le cose non devi mai mollare. Se tu corteggi una donna, non so, tu avrai corteggiato un uomo, suppongo, lui te, non lo so come è stata. Cioè cosa fai? Continui a corteggiare finché ti dice no, no, o ok, mi hai convinta.
No, non si applica.
Non si applica?
No, perché se l'uomo non è interessato, non continui, lo lasci stare.
D'accordo, ma 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora.
Ah, ok, ok.
Capito?
Ok, sì, va bene.
Logico, io non ho mai insistito a corteggiare una donna quando, parlo dei tempi quando ero nel mondo. Se appena vedevo che, ciao, arrivederci, non c'è tempo da perdere, qui è... Chi vuole stare insieme, chi vuole sposare una donna che non ti ama?
Of course,
che l'ha convinta con i fiori.
No,
un fiore va bene, ma se basta così. Un fiore, non due.
Mm-hmm, mm-hmm.
D'accordo, quindi questo funziona nell'amore, nell'odio, nel combattimento contro il diavolo e nella fede nel Signore Gesù. Cioè se un po' di fede nel Signore non basta a vedere una guarigione, insisti. Quando un po' di amore non basta, cosa fai? Non ami più? Ami di più. E io ho 6 figli e ti assicuro che a volte un po' di amore non basta. E allora cosa devo fare? Sono i tuoi figli, sono i miei figli, ha più amore. Va bene?
Amen.
Quindi devo sapere cosa devo fare. Allora, già questo è già il 50% della vittoria. Continua a pregare come hai pregato con me. Chi c'era lì? Io, te e chi altro c'era lì nella Skype?
Eravamo tutti insieme.
Tutti, sì, c'era sì. Tutta la comunità lì. Ho invitato tutti quanti. Grazie Signore, perché? Perché anche la comunità qui nostra deve imparare a fare queste cose, io gli dico sempre, e se per caso vado in cielo, come fate a liberare la gente dai demoni, come fate a dare le guarigioni di Gesù? Dovete imparare dal poco che io posso insegnarvi, e devono continuare a star lì, non sempre, ma quando facciamo Sky, che c'è liberazione, guarigione, voglio che siano tutti lì, perché finché imparano che posso dire, fino a quando? Fino a che posso dire... Tu vai a farlo, tu vai a pregare per questo. E ci sono diversi fratelli in comunità che possono farlo come me e meglio di me. E questo è lo scopo di un pastore, è innalzare i fratelli che arrivano al suo livello e lo superino. D'accordo?
Amen.
Quindi non c'è un grande segreto per liberarsi del diavolo. Non è che c'è un segreto in codice. No, continuare a sgridarlo. Ungete il cuscino dove la persona dorme, se è il caso, con una goccia d'olio. Continuate a legare il nemico nell'abisso. Lodate al Signore fino alla vittoria. Poi c'è il caso di credenti che già hanno accettato Gesù quando sono in necessità. E quindi spesso non è sufficiente la fede dei fratelli intorno che pregano per loro, ma serve che la fede incontri fede. Quindi è più facile pregare... io ho più, come dire, più successo a pregare per gli atei non credenti, che accettano la preghiera ovviamente, che non per un credente.
Ma è vero.
Perché il credente è radicato nella sua idiosincratica mentalità legalistica della particolare religione che gli hanno lavato il cervello fino a ora. E tu arrivi e dici, leggiamo la scrittura, io la conosco già. E diciamo, Gesù dice così così, io l'ho letto già questo, ci stanno già tutto. Sì, e perché non sei guarito se tu sai tutto? Perché vieni da me se sai tutto? Magari non ti dicono così, grazie, lo so già, non ti dicono, però lo pensano, lo vedi dall'espressione, leggi una scrittura e vedi l'espressione sul viso, io la conosco questa qua, come sono intelligente. E se sei intelligente perché non guarisce. Cioè, io, non è che ci sono un miliardo di scritture, non è che ci sono sulla Bibbia, ci sono 4, 5, 6, 7, 10, 20 scritture sulla guarigione, sono quelle. Un avvocato che va in tribunale a fare una causa, cercare di vincerla, dovrà usare gli stessi articoli della Costituzione in tutti i casi. E non è che ci sono un miliardo di articoli. C'è un articolo, due, tre sul soggetto e deve ripetere quelli con ogni cliente che ha quel problema. Quando c'è un problema di ossessione demoniaca c'è quella scrittura, ci sono quelle tre o quattro, Matteo 10.1, Luca 9.1 e 2, Luca 10.19, Giacomo capitolo 5, 14, e sono quelle. Ma io l'ho già memorizzata, sì, memorizzato con la zucca quadrata ma non col cuore, l'ho memorizzato con la mente carnale ma non con lo spirito. L'hai memorizzato mentalmente ma non lo metti in pratica. Non ti svegli la mattina disperato a cercare Gesù. Hai ripetuto le scritture a mo' di rosario e dici ok, ho ripetuto le scritture. Bravo pappagallo. Non funziona, non basta. Devi strapparti le vesti. Diciamo, parlo diciamo in modo allegorico. Non si usa più strapparsi le vesti. Era una cosa del Vecchio Testamento. Ma però può strapparti il cuore. Ha detto Dio. Smettete di strapparvi le vesti, strappatevi il cuore, ha detto Dio. Va bene? È inutile che digiuni come farisei due volte alla settimana o lavi i piedi una volta all'anno davanti alla televisione, come fanno certi capi. Lava i piedi tutti i giorni con i tuoi soldi, i tuoi soldi della tua banca, della banca della tua chiesa. Come si lavano i piedi quei soldi, Angela?
Aiutando quelli che hanno bisogno.
È inutile che c'è uno, un capo di religione, che avete capito chi è, e va a comprare una busta di plastica con 20-30 euro di cibo, va fuori, telecamere pronte, microfoni piazzati, fotografi in posizione, non ancora, aspetti un attimo prima di uscire dall'alimentare, supermercato, va bene, adesso puoi uscire, le camere sono pronte, esce con questa busta di plastica, al mendicante sulla panca, è così che lavi i piedi. Ma dai, così fanno i politici, no, che vogliono i voti. Tu apri le banche della tua chiesa e svuota i tesori rubati alle pecore che hanno dato i soldi per i missionari che voi non li avete dati ai missionari. A me, per esempio, sono missionario, 47 anni, ma mi ha dato una lira, diciamo, tranne qualche offerta per caso, un prete buono. Ci siamo? Ecco, scusa la parentesi, Angela, so che tu c'hai l'occhio sul cronometro. Che cronometro usi? Cos'è il
cronometro Radio Blast?
Radio Blast. Allora, cosa ho detto? La cosa più importante qua, che se preghi con un ateo la tua fede è sufficiente, va bene? Però se preghi con un credente la tua fede può non essere sufficiente. Come? Se fratello Giuseppe, puoi spiegarti per cortesia? Certo, mi spiego subito. Cioè a volte la fede di Gesù era sempre sufficiente. Che domanda difficile che faccio ad Angela oggi? Angela, la fede di Gesù era sempre sufficiente? Dimmi sì o no.
No, perché sappiamo che ci sono passaggi nella Bibbia, ecco, dove dice che non è riuscito a guarire alcune persone.
Esatto. Gesù non era riuscito a guarire certe persone? Non ha potuto fare miracoli? Gesù? Ma stiamo scherzando? Guarda, è così la storia. La fede deve incontrare la fede. Fede incontra fede quando si tratta di pregare per un credente. Se uno è credente e gli altri fratelli credenti pregano per lui, Dio si aspetta che il fratello credente usi la sua fede e lotti insieme ai fratelli che stanno lottando per lui in preghiera. Tu non devi metterci una sedia a rotelle e dire: oh, grazie, accarezzate i miei piedi, lavate i miei piedi, e un po' di aria condizionata, grazie, sedia a rotelle, pregate per me, oh, grazie, sono guarito. Tu non sei guarito, non guarisci. Non guarirai mai. Perché? Perché sei credente. I credenti non possono guarire con queste preghiere. Perché? Perché Dio si aspetta che tu sia fedele nel poco. Parleremo oggi più avanti di questo. C'è un messaggio sull'essere fedele sul poco. Dio si aspetta che tu non fai il lazzarone lì sulla sedia a rotelle, traduzione, sulla panca di chiesa, va bene, che tu pregate per me e la vostra fede mi guarirà. No, la loro fede non ti guarirà. Allora la fede di Gesù, neanche la fede di Dio, nemmeno. Perché? Perché Dio c'ha regole. Ci sono delle leggi, va bene?
Cioè quello che Dio ti ha già insegnato, perché tu sei credente, quello che ti ha già mostrato, ti ha insegnato, tu devi mettere in pratica.
Esatto.
Non posso aspettare altri di farlo per te.
Esatto, questa dolce sorella che, con la quale mi ha fatto una Skype, Eleonora, cioè i dialoghi sono tornati, perché te lo dico con amore, Eleonora, che non ti offendere, tu non hai continuato a pregare come io, come noi abbiamo pregato per te. Adesso vuoi un altro di nuovo fratello Giuseppe che fa un'altra Skype? No, non la faremo. È sufficiente, guarda, c'è una lista di Skype che può andare avanti per mesi.
Sì, sì.
Veramente.
Sì, sì, siamo già, abbiamo appuntamenti per alcune settimane.
Siamo come, noi siamo come i dentisti che fanno, sì, appuntamenti fra un mese.
Sì, sì, sì.
Perché? E perché io sono uno, è non così. Sono onnipresente.
È così.
Magari, e devo anche andare a dormire, va bene? Io sono a dormire alla una di notte, sono a dormire alla una e mezza. Perché dovevo, oggi c'è programma, informazioni, questo, quella, mettere insieme. Ma se non vado a dormire non posso essere quella mattina sveglio. Ho dormito 5 ore, pregate per me che possa avere più ore di sonno. Quindi non riesco a correre dietro a tutti quanti, nessuno ci riuscirebbe. Una volta lo facevo, venivano dei fratelli qui e gli prestavamo la macchina, li portavamo a cercargli un lavoro, non gli è piaciuto, gliene cercavamo un altro, eccetera, eccetera. Non riusciamo più a far questo. Oggi se andiamo a incontrarli un giorno, già... già, dobbiamo chiudere la radio per un giorno, in poche parole, vero, no, Angela?
Sì, sì, dobbiamo si chiudere. Ferma tutto.
Capito, un giorno, però un fratello che fa parte della nostra chiesa, dobbiamo fare uno sforzo, anche
sì.
Se non abbiamo tempo, lo facciamo il tempo.
Sì, sì, anche ci fa piacere incontrare.
Va bene? Non con tutti.
Non con tutti.
Non uno che clicca internet, oh che bel video, eccomi qua, vieni a incontrarmi, sono arrivato all'aeroporto, che è successo anche quello, ma scusa fratello. Sì, lo so che hai visto un video gratis in internet, però non è che gli vieni all'aeroporto. Ma certo. Come non viene a prendermi all'aeroporto? Come faccio? Ok, va bene, andiamo avanti qua.
Sì.
Marco capitolo 6, cosa sì. Dice? 5-6, Angelina.
Marco 6, versi 5 e 6. E non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati, a cui imposero le mani e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù andava attorno per i villaggi circostanti insegnando.
Alleluia! Il ministero di Gesù non era guarire, numero uno, guarire era secondario. Il suo ministero era andare per i villaggi insegnando. Il ministero di qualunque missionario, come Gesù, prima è dare la salvezza, come? Attraverso l'insegnamento. E poi se è ammalato, guarirlo in base alla fede del predicatore, non è che funziona sempre, che non è mica tutti sono guaritori, apostoli e operatori di miracoli. Grazie a Dio che vediamo miracoli, ma non è garantito. Va bene? Quindi vediamo in una parola cosa hai letto, Angela, che Gesù non ha potuto fare opere potenti,
sì.
Va bene? Per via della loro incredulità. E si meravigliava della loro
incredulità.
E Gesù non ha potuto fare miracoli, come Gesù è Dio incarnato, non ha potuto fare miracoli. Ma Gesù può schioccare le dita e camminare sull'acqua, non ha potuto fare miracoli. Ma come ha guarito Lazzaro? Dove era la fede di Lazzaro? È morto. Cioè un morto quanta fede può avere?
Non
un morto.
Ha fede, no.
Ehi, hai fede? Il morto dice sì, sono pronto per la resurrezione e torna morto di nuovo. Ma c'è la fede vera? Certo che c'è la fede vera e torna di nuovo morto.
No.
Lazzaro? Sì, maestro, dalla tomba. C'hai fede? Sì, maestro. Fra poco ti risuscito? Grazie, maestro. Ma non è così che funziona. Vai dal cadavere e con un po' di fede vera in Dio lo risusciti.
Cioè vuol dire che la fede di Gesù era sufficiente per risuscitare i morti, ma sì. Il problema era quando quelli increduli lo bloccavano.
Sì, capito? Cioè, quelli che avrebbero dovuto avere fede, era cos'è la sua città? Penso che la sua città di Nazaret, lo dice nel parallelo degli altri Vangeli. Va bene, avrebbero dovuto avere fede e Gesù è cresciuto lì. E loro cosa ha fatto? Non ha potuto fare, com'è che dice esattamente? Non ha potuto fare nessuna opera potente. Per questo che il diavolo è tornato a Leonora. Per questo che molti fratelli pregano, guariscono, la malattia ritorna. Per questo che io sono più interessato a pregare che la guarigione rimanga. Non mi interessa così tanto guarire, quanto che la guarigione rimanga. Giovanni 15, e che i vostri frutti siano permanenti,
che rimangano, sì.
Che rimangano. Giovanni 15, 8. Una cosa che mi è capitata spesso, e ho pregato in un modo un po' sbrigativo per degli ammalati che sono guariti, va bene? E invece ho pregato molto di più per altri, quindi sbrigativamente ho pregato per taluni che sono guariti, mi è capitato. Per altri ho pregato molto di più, più a lungo, più forza, senza vedere guarigione. Mi è capitato. Bene?
Sì.
E domanda è perché? Vai a Matteo 9.
Sì.
Perché a volte ci sono questi... E ti dico, io conosco il mio cuore. So che ero cuore pieno e non è guarito. Altre volte ero, sì, pregato, sì, cuore pieno, certamente ho cercato tutto. Non ero come altre volte che mi sono proprio disperato. Però mi sono disperato e non sono guariti. Ho pregato una preghiera, virgolette, normale e sono guariti. Come mai? Matteo 9, 28 e 29.
Matteo 9, 28.
Qui risponde perché.
Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui. Gesù disse loro, credete voi che io possa far questo?
Che domanda è questa? Cioè, questo è figlio di Dio, ma scusa, che credo che non creda, cosa cambia? Tu sei Dio? No, credete o non credete? Ed essi gli risposero.
Essi gli risposero, sì, Signore. Allora toccò loro gli occhi dicendo, vi sia fatto secondo la vostra fede.
Ok, poi guarirono, d'accordo. Però a Nazaret non poté fare molti miracoli. Questi però guariscono. Perché evidentemente hanno avuto la fede che potevano avere, magari uno per mille, un pizzico, meno di uno che va in chiesa da 10 anni, meno e che non guarisce. Perché questi sono pagani e Dio si aspetta, evidente, però erano pagani in un certo senso, questi erano in Israele.
Ebrei.
Questi, erano ebrei, quindi un po' di fede avrebbe dovuto averla, l'avevano. Perché un Messia deve venire. Quindi Gesù fa dipendere la guarigione da credete che io posso farlo?
Sì.
Cioè io posso farlo, ma voi lo credete che lo posso fare? Quindi questo è un altro insegnamento importante. Quando tu credi per la guarigione, capisci? Attenzione a non credere che io qui c'è un inganno, io ho fede di guarire, quindi grazie a questa fede guarisco. Questo discorso è giusto o sbagliato?
È giusto.
È sbagliato. Non sbaglio che tanti fanno, capitato a me, capita a tanti, tu dici io ho la fede di guarire e ce l'hai la fede, ce l'hai.
Sì,
senza,
sì.
Non è lì la fregatura. Quindi ho fede di guarire e non guarisco, perché?
E perché? Se hai la fede.
Perché, attenzione, prestare attenzione qui, okay? Aprire le antenne. Perché se tu credi nella tua fede in Cristo che guarisci, puoi tranquillamente non guarire. Perché metti la fede nella tua fede in Cristo, non in Cristo, ma nella tua fede in Cristo.
Nella tua abilità che
nella mia abilità di credere in Cristo, invece di Cristo.
Ah,
è
sì,
lo stesso,
sì.
Non è lo stesso.
Sì, perché una è basata su te stessa, la tua capacità di credere, l'altra è basata solo su Cristo.
Su Cristo. E quella è la vera fede.
Senza di te.
Allora non so se mi spiego. Cioè io a volte mi spiego male, non so, aiutatemi, fratelli.
Sì, sì,
Angela, tu mi hai capito?
Sì, ho capito.
Parla
sì.
E predica e spiega.
No, no, ho capito, di non basarti su te stesso e il fatto che tu puoi credere, che tu hai la fede, praticamente concentrati su te stesso, che tu sei abbastanza maturo, sei cresciuto spiritualmente, tu sai come ricevere la guarigione. Tu sempre parli di tu, pensi a te, che tu la puoi fare. No, ma pensare solo a Gesù, tu sei niente, Gesù ti guarisce, Lui è il grande, non tu e la tua fede, è Lui il grande.
Capisci? Un po' Pietro che credeva, vedendo Gesù, va bene, camminato sull'acqua, perché guardava Gesù. Quindi se lui dice, io ho la fede di camminare sull'acqua, perché io ho la fede in Cristo e cammino sull'acqua. Poi ha messo fede sulla propria fede ed è sprofondata. Quando invece ha preso la mano di Gesù è uscito fuori dall'acqua. Quindi stiamo prendendo la mano di Gesù per uscire dalla malattia o stiamo dicendo io ho la fede in Cristo, la mia fede in Cristo, la fede che io ho in Cristo?
Sì,
capisci?
Sì.
Cioè la tua fede è 50%, l'altro 50% è Cristo. Ecco, quindi tu credi in Cristo e non guarisci. Quindi non è la fede in Cristo, ma è Cristo.
Amen.
E quella è la vera fede. Amen. Sembra un gioco di parole, non so, forse uno di questi giorni potrò spiegarmi meglio. Sì. Qualche fratello magari può, scrivetemi e spiegatelo voi, così che io lo leggo, che so che ci sono dei ragazzi, fratelli in gamba a spiegarsi. Quindi il fatto che Gesù certamente poteva guarire queste due cieche, anche contro la loro volontà, capito? Cioè, c'è Pietro che ha preso la spada e ha cercato di spaccare la zucca a uno che voleva arrestare Gesù, ha mancato la mira e non ha mirato bene, gli ha tagliato solo l'orecchio, per fortuna. E Gesù l'ha guarito questo qua.
Non è che Gesù gli ha detto,
non è che ha preso l'orecchio per terra e gli ha detto, vedi, questo è il tuo orecchio, sì, lo vedo. Hai la fede che io te lo posso attaccare senza colla,
no,
senza
niente.
Scotch. Hai la fede? Dice, ma quale fede? Sono venuto per arrestarti, figurati se c'è fede in te. Poi c'è un branco di assassini, mi avete tagliato un orecchio e adesso deve avere anche fede? Io non credo che tu fai miracoli di Dio, credo, come dicono i farisei, che sia del diavolo. Capì? Questa aveva non zero fede, sotto zero,
sì,
era un nemico.
Sì, 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 sì.
E Gesù lo tocca e lo guarisce. Gesù non ha bisogno della tua fede per guarirti, però qui gli dice, credete che possa fare questo? Perché? Perché secondo la tua fede ti sarà fatto, secondo le tue opere in Cristo che tu ricevi.
Sì.
Perché Gesù è venuto a casa sua, dagli ebrei, dai giudei, e dovevano avere una reazione. Gesù non è venuto per obbligare nessuno a essere salvato e essere guarito. E neanche obbligherà Eleonora a essere liberata se lei non
coopera,
se non fa la sua parte. Se non dobbiamo svegliarci, Eleonora, d'accordo?
Sì,
dunque,
non parliamo solo ad Eleonora, ci sono altri fratelli, c'è una sorella Donatella che da tempo sta combattendo anche lei con sentimenti di condanna, lei è convinta che andrà all'inferno e ci chiede sempre messaggi da Gesù sulla sua salvezza e le abbiamo dato ripetutamente le scritture, lei è convinta che non è salvata, quindi ci sono altri che hanno bisogno
questa
di questo
messaggio.
Questa
mette la fede nella propria fede, non nella parola.
Mm-hmm.
Legge la parola e dice, ho letto la parola e allora non ti servirà niente. Non è perché leggi la parola, e se credi nella parola, ma io credo, sì, con la zucca di carne credi.
Sì, sì.
Ma non credi veramente nello spirito fino a quando tu non cominci
ad ubbidire.
Praticare, ubbidire, mettere in pratica, portare frutto, combattere il diavolo, andare avanti quando è difficile, quando tutto il mondo ti dice no, non puoi, non si può, nessuno l'ha mai fatto, vado avanti, io lo faccio. Quindi la fede per la guarigione, la fede per la liberazione, può dipendere da più fattori, vediamo. Per esempio può esservi qualcosa che noi possiamo fare, ma che ancora non l'abbiamo fatta. Quale? È diverso per ciascuno di noi, una disubbidienza diversa per ogni peccatore diversa, che ne so. Per uno sarà pigrizia, per l'altro sarà mezzo cuore. Dio vuole dirci qual è il nostro problema. Ma forse noi non stiamo andando da Lui con abbastanza cuore disperato. Guarda, andiamo a Giovanni 3, guarda. Lì c'è un esempio biblico. Puoi leggere le prime tre scritture, guarda.
Giovanni capitolo 3, verso 1 a 3. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che fai tu se Dio non è con lui». E Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio».
Allora, attenzione, attenzione. Questa qua, Giovanni 3:3, è una delle più grandi rivelazioni di tutta la Bibbia. Va bene? E perché Gesù non la dà agli altri farisei? Perché Gesù la dà a questo fariseo e non agli altri? Questo è un fariseo che, tra l'altro, Gesù, diciamo, sbatucchia abbastanza, gliela suona. Come tu sei messo un maestro dei giudei, non sai ste cose? Ci ha trattato da ignorante. Non era Gesù, era molto paziente con i farisei. Però no, ciò nonostante, Gesù lo onora che questo qui è andato da lui di notte. Di notte perché? Perché si vergognava. Andava col buio, come i ladri. Nessuno deve vedere che sono cristiano. Cioè, se la gente non capisce che sei cristiano, se dove lavori non sanno che sei cristiano, se i tuoi vicini di casa non sanno che sei cristiano, usare saggezza ovviamente, allora possibilmente non sei cristiano. E nessuno lo sa, neanche il diavolo sa che sei cristiano. Non evangelizzi, non parli di Gesù, non dai la salvezza di Gesù, non dai la guarigione di Gesù, non imponi le mani agli ammalati per un giorno, una settimana, un anno e anni fino a che vedi il risultato. Ma tu allora possibilmente non sei cristiano. Il cristianesimo non è una bella teoria come il marxismo. Il cristianesimo è una pratica. Va bene? Nessun comunista o fascista, se vuoi, ha mai avuto un'esperienza con la sua ideologia. Nessuno ha avuto un'esperienza. Perché? Perché ovunque queste bugie sono state messe in pratica, sono fallite. Perché? Perché sono bugie. Gesù invece, a differenza di certe religioni, che è la stessa storia, nessun religioso al mondo ha mai avuto un'esperienza con la sua religione, tutte false. Però Gesù invece è diverso. Perché? Perché Gesù non è cattolicesimo, protestantesimo o testimone di geovesimo. Gesù è Dio, è uno spirito. Gesù, la nostra religione, è un uomo, è una persona, non è un'ideologia. Nessun capo di religione fasulla ha detto: io sono la religione, io sono la verità che credete, io sono la ideologia che seguite, io sono, toccatemi. Solo Gesù ha detto questo e lo ha
dimostrato.
Ecco la differenza. Va bene, il cristianesimo, a differenza delle altre religioni false, compreso il cattolicesimo, protestantesimo, evangelichesimo, geovesimo e mormonesimo. Le religioni non contano niente, capito? La vera verità, il vero cristianesimo, il vero Cristo è una persona. Questa persona, quando crediamo, entra in noi, è uno spirito. Nessun'altra religione può dire: ricevo lo spirito degli Hindu o di Buddha. Nessuno può dire, può ricevere lo spirito del diavolo se vuoi. Va bene. Ma solo Gesù che dice, perché qualunque cristiano che crede, si converte, crede in un Dio che non vede? Perché? Perché lui lo sa, nessuno lo potrà mai convincere che lui non è cambiato, che non ha abbandonato la droga, che il matrimonio è stato riparato, che non vuole più suicidarsi. Nessuno può convincerlo che il Cristo che è entrato in lui è vero. Non si vede, ma però si sente. Non si vede nella carne, ma si vede nelle opere, nel cambiamento, non prende più la droga, non si alcolizza, non è più adultero, eccetera. E allora Gesù ha dato a questo fariseo di Giovanni capitolo 3 una delle più grandi verità. Va bene? Gli altri farisei, Gesù non gliela ha data. Perché? Perché gli altri farisei? No, Gesù non li amava? Perché evidentemente gli altri non la ricercavano la verità. Questo va addirittura di notte a cercarla. Ora, la domanda da farci è questa. Stiamo cercando Gesù? Stiamo cercando la sua guida per noi? La illuminazione della sua parola? Lo stiamo cercando con tutto il cuore? A costo di camminare di notte fino a Getsemani, rischiando che i farisei ci vedano e perseguitano anche noi? Qual è la nostra notte? Qual è il nostro Getsemani? Qual è il nostro uscire da comfort zone, dalla zona comoda, il nostro uscire e fare qualcosa di potente. Paolo, quando ha capito chi era Gesù, è uscito dalla sua zona comoda, è uscito dal suo sinedrio, dal suo farisaismo. Filippesi 3 dice: tutto quello che mi era di guadagno io l'ho abbandonato e lo considero sterco di bue. In italiano dice immondizia, in inglese dice sterco. Va bene, in originale greco dice una parola che non si può dire alla radio. Va bene? Insomma, accontentatevi con quello. Paolo ha abbandonato le cose, è uscito dalla sua prigione religiosa e tutti volevano ammazzarlo. Tutti. 40 persone hanno fatto un voto di digiunare finché non l'avrebbero ucciso. Quindi la domanda è: stiamo uscendo noi dal nostro guscio religioso, dalla nostra religione mentale? Magari non vai in una chiesa morta, magari sei a casa tua, magari c'è una comunità in casa. È lo stesso se hai costruito, creato una religione morta a casa tua, se non stiamo seguendo Gesù come con tutto il cuore. Stiamo andando nel Getsemani, è lì che troviamo Gesù. È lì che troviamo lo Spirito, è lì che, nella disperazione di un Getsemani che incontriamo la verità, incontriamo la volontà di Dio. Quando c'è una decisione difficile, vai nel Getsemani. Dov'è il Getsemani? È nel cuore di ciascuno di noi. Che cos'è? È il luogo della nostra vita dove finalmente mettiamo tutto sull'altare, mettiamo tutto sulla croce. Qual è il nostro? Ognuno c'ha un Getsemani. C'è un Getsemani per ciascuno, dove abbandoniamo quella cosa che non vogliamo abbandonare. Quell'Isacco, ma Isacco me l'ha dato Dio, abbandonalo. Può darsi che Dio te lo ridà, può darsi che non te lo ridà. Non si sa. Guarda, io ci sono passato, va bene, io stesso. Getsemani è il posto quando persino la morte diventa preferibile ad essere fuori dalla sua volontà. E quando dai il tuo cuore, anima a Dio, in un modo come mai lo hai fatto prima. Luca 10. Gesù dice in conclusione, torniamo a quella scrittura che tutti hanno memorizzato, Luca 10, 19.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Ecco, quindi se l'avete memorizzata, ripassatela. Perché memorizziamo le scritture? Perché sono importanti. Perché queste verità tengono il diavolo lontano. Tu, sorella Eleonora, e tutti i fratelli che ci seguono, altre sorelle, fratelli che il diavolo attacca in modo perverso, eccetera, fate vostre queste scritture. Non andate a dormire alla sera, di adesso mi riposo. Sì, il diavolo però non si riposa. Lui è sveglio. E allora aggrappatevi a Gesù. E allora andate nei Getsemani tutte le sere, tutte le mattine. Quando? Ogni volta che il diavolo vi attacca, tu vai nei Getsemani. Tu preghi. E dici: Gesù, c'è qualcosa che devo abbandonare? E Dio gli ha detto a Gesù: sì, la tua vita. In che modo? Devi morire. Ma io non so se c'è Gesù, non so se ce la faccio, qui il sudore sembra una goccia di sangue. E Dio non si è smosso, il suo amore è stato più potente della paura, più potente di uscire dal binario, e alla fine Gesù ha detto: capisco, non c'è altro modo, però questa morte seguita da resurrezione vincerà Satana. Fino allora non era vinto rispetto a noi, era vinto rispetto a Dio, che era sotto i piedi di Dio sempre, ma su di noi era vittorioso. Ci voleva un morto sulla croce che doveva risuscitare. Ci voleva un cadavere risuscitato, era necessario. Un cadavere che poteva pagare una cosa che avremmo dovuto pagare noi, il pagamento era la morte. Però noi non potevamo tornare. E allora Gesù dice: muoio io, perché io posso tornare. Questa scrittura, Luca 10,19, leggila di nuovo per cortesia.
Luca 10,19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico.
E nulla,
nulla potrà farvi del male.
Se noi crederemo a questo, non solo ripeterlo a pappagallo, ma se crederemo disposti a morire. Gesù, io sono ammalato, preferisco morire che perdere la fede. Credo. Questa è la fede che riceve.
Amen.
Facile predicare. Ci sono sempre riuscito? No. Non ci sono sempre riuscito. Perché? Perché io sono disgraziato come qualunque. Ciò nonostante non posso non predicare la verità. Va bene? Non sto dicendo guardate a me. No, non guardate a me per cortesia. Guardate a Gesù. Va bene. Quindi questa scrittura è chiara. Può darsi anche che qualcuno la conosce, qualcuno non la conosce. Va bene, adesso la conoscete tutti. Va bene? Luca 10:19, il diavolo è sotto i nostri piedi, crediamoci.
Amen.
Ora la domanda può venire, e allora perché a volte io non vedo i risultati? Guarda, Marco 8, andiamo a un rimprovero. Qui rispondo con il rimprovero di Marco 8, 17 e 18.
Marco 8, 17. Gesù se ne accorse e disse loro, perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate?
Capito? Gesù, chi sta parlando di Gesù? Ai grandi sommi apostoli, quelli là che gli fanno le statue. Dice, ma come? Come? Non riflettete? Non capite? Avete indurito il cuore? Qui 12 discepoli, grandi apostoli, avevano indurito il cuore. Esattamente come succede a noi, è successo a Eleonora. Ha indurito il cuore e il diavolo è tornato. Come si indurisce il cuore? Allo stesso modo di un marito indegno, e non sto parlando a Eleonora, parla a me, parla a tutti, perché qui se non cominciamo ad accettare che siamo peccatori, dobbiamo pentirci, qua non concludiamo niente. Quindi per cortesia fatemi un favore, ok? Non vi offendete. Perché se qui cominciate a offendervi, qui non posso predicare più niente. Qui dobbiamo cominciare a accettare i rimproveri e dire sono peccatore, solamente Gesù, e mi merito l'inferno. Se non andiamo in questa lunghezza d'onda, è inutile che siamo qua, in questa chiesa, a perdere tempo. Come induriamo il cuore? Cosa sto cercando di insegnare? Sto cercando di insegnare come guarire, come essere liberati. Come che il diavolo quando viene di notte a bussare, sono venuto qua puntuale, vattene all'inferno, sono più puntuale di te, vattene Satana, e nel nome di Gesù Cristo, spada in testa, oh, mi sento meglio, adesso mi metto a lodare il Signore, e il diavolo non gli piace quando lodo il Signore, mica sta in compagnia mia, se sto lodando il Signore, e io lodo il Signore, di notte, di giorno, quando sono sveglio, quando dormo, io voglio sognare lodando il Signore, e tu diavolo, accuccia al tuo posto sotto i miei piedi nel nome di Gesù e poi vai nell'abisso senza fondo, demone. Insomma, se preghi così funziona con me, che sono
Amen.
Buona a nulla,
sì, sì, sì.
Funzionerà anche con voi,
Amen.
Che siete buoni a qualcosa. Va bene? Quindi Gesù gli dice, avete indurito il cuore. E questo è il punto che volevo parlare io. Avete indurito il cuore? La risposta è sì.
Sì.
Troppo spesso, Dio aiutaci, zucche dure, cuore indurito, non erano solo 12 apostoli, anche io, anche tu, anche noi, quando? Ogni volta che lo induriamo, cosa vuol dire indurire? Ogni volta che non guardiamo Gesù, ogni volta che non scacciamo il diavolo con tutto il cuore, ogni volta che non lodiamo il Signore con tutto il cuore, ogni volta che non amiamo il fratello, la sorella, la moglie, il marito, i figli, onorare i genitori con tutto il cuore, stiamo indurendo il cuore. Il cuore è la presenza del regno di Dio, il cuore è la presenza di Gesù, per cuore si intende lo spirito che è entrato in noi, non sto parlando del pezzo di carne che pompa sangue, quello è un esempio. Il cuore è il nostro spirito, è il nostro essere spirituale, è la nostra persona dello spirito, è quella salvezza, quel nascere di nuovo che riceviamo. Come si indurisce? Si indurisce perché guardiamo al mondo, oppure anche qualcosa di peggio del mondo, cos'è Angela? Peggio del mondo.
Il diavolo?
No.
E cosa?
Noi stessi.
Ah.
Il diavolo è niente paragonato al nostro cuore indurito, sì. Nostra ribellione.
Sì,
non
sì.
È mica solo il diavolo che andrà all'inferno, ci andranno quelli che l'hanno seguito. Se era colpa del diavolo, andava solo il diavolo, ma vanno anche quelli che lo seguono, perché è la loro scelta, la loro ribellione, la loro incredulità.
Amen.
Va bene? Hai finito con la scrittura?
Sì.
Ah, sì. Grazie Signore.
Marco 8.
Gesù dice in verso 18, avete occhi e non vedete, orecchie non udite, non vi ricordate? Parla della moltiplicazione dei pani. Quindi, allo stesso modo di un marito indegno che comincia a guardare alle erbe più verdi e cade nella latrina dell'adulterio, così si indurisce il cuore. Questo è l'esempio classico, tutti ci capiamo, il marito, la moglie, quello che è. Ma se sono in conclusione, ragazzi, prendiamo fiato, stiamo arrivando al traguardo. In conclusione, fratelli, guardiamo a Lui.
Amen.
Guardiamo a Gesù. È una scelta. Non sei obbligato a guardare Gesù, anzi è più facile guardare al mondo. È più facile guardare a Sodoma. Genesi 13 dice l'erba di Sodoma era più verde. Le ragazze erano tutte minigonne. Non dice così, ma questa è l'idea. È andata là, se ne è sposata una. Sto parlando di Lot.
Sì, sì.
Ha visto che schianto le ragazze sodomite? devi vedere, caro mio, è andato Lot e Sodoma lo ha ingoiato come un serpente ingoia un uccellino. Prossimo paragrafo, troviamo Lot infelicemente sposato a Sodoma. E lì in compagnia di sodomiti, va bene. Ma se guardiamo a Gesù, non cadremo nella latrina di questo mondo. Una latrina talmente zuccherata che il diavolo la fa sembrare dolce. Sempre latrina. Sempre latrina. Ma se guardiamo a Gesù, e se lo faremo con tutto noi stessi, tutta l'anima, lo spirito, tutto, allora vinciamo a quel tizio che si chiama lo sconfitto, che è il diavolo.
Amen.
C'ha molti nomi, il defenestrato, il fallito, il destinato all'inferno, colui che scappa davanti a Cristo. Va bene, se guardiamo a Gesù, ecco, è fatto. Ma possiamo guardarlo con mezzo cuore, con gli occhiali offuscati, occhiali neri, occhiali da ciechi neri che non si può vedere attraverso. Occhi della carne, possiamo guardare con occhi di incredulità o possiamo toglierci gli occhiali e guardarlo come lui è.
Amen.
Un crocifisso che è morto su un legno, su un monte, per aprire i nostri occhi e poi è risorto. In nome di Gesù Cristo.
Amen. Amen.
Angela.
Grazie Gesù.
Prendi la parola.
Allora, facciamo una pausa e dopo questo canto continuiamo un messaggio sempre su come vincere non tanto il diavolo, le malattie, ma come tu hai enfatizzato, noi stessi. Vincere noi stessi, la nostra mente carnale, le nostre idee sbagliate, come essere fedeli nelle piccole cose.
Essere fedeli nelle piccole cose, questo è il messaggio di oggi praticamente.
E impareremo dalla storia di Mosè.
Sì.
Mosè si credeva piccolo, incapace di aiutare Israele a uscire dall'Egitto e invece il Signore l'ha usato proprio perché lui si vedeva piccolo nei propri occhi e così Dio ha potuto operare attraverso di lui.
Quando si vedeva grande, andava in giro a massare gli egiziani, Dio non poteva usarlo. Quando ha capito che era buono a nulla, Dio ha cominciato a usarlo.
Amen.
Bene, così metti un canto?
Sì.
Così prendo un po' di fiato,
certo.
mi riposo un po',
sì.
Perché sai, qua corri in pista, ogni tanto bisogna prendere fiato qua. Il canto più che altro è per me, ragazzi.
Per
voi
te?
Siete le sedute ad ascoltare. Va bene? Dio vi benedica, anche per voi, ovviamente.
Paolo Vaccariello, rialzati.
Spera ancora in Dio. ricorda quante gioie alla presenza sua. Ritornerà, la pace ritornerà. Oh cuore mio, non scoraggiarti più. Lascia ogni peso ai piedi di Gesù. E al fiume della grazia sua ti disseterai ancora. Ritornerà, la pace ritornerà. Credi e vita avrai. Non importa chi tu sia, quali pesi nel cuore hai. Il sangue di Gesù ti libererà. Non importa chi tu sia, nella tua difficoltà. Stendi la mano e Dio ti solleverà. Oh cuore mio, non scoraggiarti più. Lascia ogni peso ai piedi di Gesù. E al fiume della grazia sua ti dissederai ancora. Ritornerà, la pace ritornerà. E allora credi e vita avrai. Non importa chi tu sia, quali pesi nel cuore hai. Oh, il sangue di Gesù ti libererà. Spezzate già.
Continuiamo con il messaggio intitolato Fedeltà nelle piccole cose e impariamo oggi come Mosè, anche se non si sentiva degno o capace di ubbidire ai comandamenti del Signore, lo ha fatto lo stesso. E anche noi, arriva il tempo nella nostra vita quando dovremo passare una prova che a noi sembrerà al di là delle nostre possibilità, ma se ubbidiamo quella cosa che Dio ci chiede, vedremo una esplosione di unzione nella nostra vita e le benedizioni di Dio scenderanno solo perché abbiamo fatto quel passo difficile che sembrava impossibile, ma abbiamo ubbidito e il Signore comincia ad usarci molto di più. Allora, Giuseppe, messaggio: fedeltà nelle piccole cose.
Chi è fedele nelle piccole cose è fedele nelle grandi cose. Mi leggevo la scrittura. Luca 16:10, per favore.
Luca 16:10. Chi è fedele nelle minime cose è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi.
Grazie,
Luca 16:10.
Grazie, Signore. Sempre si presenta, prima o poi, il momento e l'occasione che dobbiamo dimostrare se la nostra fede è vera. I discepoli abbandonarono le barche, abbandonarono la loro vecchia vita. Mosè dovette abbandonare la sua elevata, altolocata posizione in Egitto e scegliere sofferenze, vituperio di Cristo, scegliere il deserto. E anche a noi, in un modo o nell'altro, Dio richiederà di raccogliere la nostra croce e seguire Gesù. La vita del cristiano in questo mondo non è una scelta: cosa è meglio per me, cos'è la più facile cosa, cos'è la cosa più vantaggiosa. Questo è il metro di misura del mondo.
Sì.
Noi, se siamo o se vogliamo essere sposi di Cristo, veri discepoli, non vi sarà nessun modo di aggirare la volontà di Dio e aggirare la croce che lui ha per noi. Matteo 18:38. A memoria: chi non prende la sua croce,
chi non prende la sua croce e non viene dietro di me, non è degno di me.
Dice: una croce per tutti. Quindi uno che dice: non sono chiamato, no, non è che non sei chiamato, non sei degno. E sono parole dure, non le senti in chiesa.
Ma nessuno è degno.
Eppure Gesù dice: chi non prende la croce non è degno. Chi la prende ovviamente è degno, è degno delle sue benedizioni. Capito? Ci sono modi e modi di non essere degni. Non siamo degni della salvezza? Guarda, ti do una scrittura sul essere degni. Perché Gesù ci rende degni, capito? È lui in noi che ci fa diventare degni. Scrittura è 2 Corinzi 5, 21.
5, 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Quindi siamo diventati cosa?
Giustizia di Dio.
Capito?
È difficile capire questo.
Difficile capire, leggo di nuovo. Se Angelo non capisce, siamo nei guai. Perché lei dovrebbe spiegare,
capito,
è quella che spiega, è quella che spiega fratello Giuseppe. Quando fratello Giuseppe è inintellegibile, arriva lei e siamo a tutto.
No,
ma se lei non capisce, siamo tutti qua in mezzo al guado.
La scrittura è chiara, ma non ci sentiamo così. Secondo Corinzi 5, 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Siamo diventati giustizia di Dio in lui, virgola.
It's like we switched places.
We took the
place of Jesus, he took ours.
What?
We took the place of Jesus, became righteous, and he took our place, became sinner.
Well, it's not that we take the place of Jesus. We become like Jesus in Jesus.
Yes.
We don't take his place.
Well, no.
In the righteousness. Scusate, sto un po' litigando sulla dottrina qua. You understand?
Yes.
Appena la discussione si fa edificante, traduco in italiano.
Yes.
You understand?
Yes.
Do you agree?
I agree.
Allora, Angela ha detto che è perfettamente d'accordo. Allora, siamo d'accordo su questo, che diventiamo degni in Cristo. Senza Cristo, niente da fare.
Amazing.
Ok, è una piccola NDR, no? Lite di redazione, insomma.
No, it's okay.
Cosa secondaria, diciamo. Non credete che io e Angela siamo sempre eyeball to eyeball. come si dice in inglese, che siamo pupilla, come in italiano è che siamo sempre d'accordo, insomma, non è così la cosa.
Ma non sei tu il problema, qui è una scrittura che è difficile, è la mente carnale che ha difficoltà a capire che noi siamo giustizia di Dio, che noi diventiamo degni, perché ci sentiamo sempre buoni a nulla, anche dopo che sei salvato, anche dopo che servi il Signore per 50 anni e ti dedichi a Lui, ti senti un niente. È sempre così, perché la mente carnale, le tue emozioni ti scoraggiano, dicono, ma non vedi quante volte fallisci?
Ma sai, è un equilibrio, cioè il mondo da una parte ti dice, tu vali, tu sei in gamba, tu hai diritti, dall'altra parte le chiese, tu non sei buono a nulla, uno straccio, meriti l'inferno, mm-hmm. E lì c'è del vero. Però non possiamo sempre rimanere, dimorare sempre, sono uno straccio, sono una fossa, sono una cloaca, dicono a Roma. No, è un equilibrio, perché in Cristo diventiamo come Cristo nel senso che lo seguiamo.
Sì.
Quindi non possiamo sempre guardarci allo specchio e dire come sono brutto, come sono cattivo, come sono fesso, sono indegno, io non mi merito mia moglie, così non la voglio più vedere che non la merito, e io non sono degno di pregare, così non prego più, io mi merito di morire, adesso mi ammazzo del tutto. Porta a depressione. Invece, cioè, io ho imparato evangelizzando nelle strade, non ho studiato seminari teologici, ho studiato nelle strade con la Bibbia in tasca e lo Spirito Santo mi guidava. Mm-hmm. Paolo non ha imparato da Pietro, Giovanni e i discepoli, ha imparato dallo Spirito Santo. Quindi c'è, infatti vede la preparazione teologica di Paolo è diversa. Perché la carne di Gesù era un ostacolo perché i discepoli afferrassero lo Spirito Santo. Mm-hmm. Invece Paolo non c'era questo ostacolo della carne di Gesù, vedeva direttamente lo Spirito Santo e Paolo era per molti versi più avanti. Mm-hmm. Infatti le epistole più profonde sono quelle di Paolo. Quindi se tu vuoi imparare la vera teologia, vai nelle strade con una Bibbia, va bene? E impari a parlare il politichese, l'intellettualese, l'ignorantese, il comunistese, il fascistese, l'ateistico, l'anarchicoese. Cioè la lingua delle persone nelle strade. Le persone a volte devono raccontare barzellette per portarle a Cristo. Capito? Una volta mi è capitato, ho dovuto far finta di leggere la mano a una donna, c'eri anche tu?
Sì, sì, sì.
E questa qui era tutta stravolta, era...
leggevi la mano, dicevi, Dio ti ama, Dio ti vuole vedere nel paradiso.
Guarda, leggi qua, c'è scritto, hai bisogno di Gesù. Dice, dove? Qui, guarda, hai bisogno di Gesù. Sì. E poi guarda, se tu apri il cuore, Gesù entra. Sì, qui nella mano. E poi gli ha detto, guarda che alla fine, guarda che noi stiamo solo evangelizzando, è uno scherzo.
Sì.
Si è salvato, pregato. Quindi, parlare la lingua, quelli senza legge, quelli con la legge, dice in 1 Corinzi 9, verso 20, quelli senza Cristo, quelli con Cristo, quelli sotto la legge di Mosè. Cioè, parlare la loro lingua, diceva Paolo, per portarli a Cristo. Ci siamo?
Sì.
Grazie Signore. Allora, in conclusione, se non prendiamo la sua croce non siamo degni di Lui. Se la prendiamo diventiamo degni in Lui. Mm-hmm. Ok, non è che gli facciamo un favore. Ti abbiamo fatto un favore, siamo degni di te. No,
no, no,
se,
no, no.
Non diventiamo mai degni. Sempre appena, la prima cosa che fai in cielo cosa sarà quando arriva? Quando finalmente Dio ti dirà, fate entrare Angela, quella che fece la moderatrice per tenere calmo fratello Giuseppe. Si apre il portone dove c'è il trono di Dio e tu entri. Ecco che entra Angela, un angelo, ti chiami Angela e sarai un angelo bellissimo. E allora davanti a Dio la prima cosa che farai, quale sarà?
I will probably faint.
Probabilmente svieni?
I think so.
Quello sicuro.
I will not be able to stand on my feet.
Ma cerca di svenire magari fuori, che almeno qualche passo muovilo.
I will be so under shock and amazed then.
Ma se lui ti chiama davanti al trono, la prima cosa che farai cos'è?
I don't know.
Apocalisse 4. Apocalisse 4.
Sono gli anziani che prendono la loro corona e la buttano ai piedi di Gesù.
E prima cosa fanno?
Lodano.
Prima.
Cadono in ginocchio.
Si buttano in ginocchio. Si buttano per terra. Mm-hmm. E lanciano le corone sui piedi. Quindi non è che uno va davanti a Dio, io sono l'arcangelo così, io sono l'arcangelo cos'ha, gloria a me, vedi che bravo arcangelo che c'hai Dio, vedi come sei fortunato, ha visto la mia corona? No, non è così la storia. Vai l'arcangelo, l'angelo, sottoangelo, il viceangelo, assistente angelo, quello che sono, arrivano là e buttano le cose, sono qui, la zucca è vuota. Poi se Dio vuole te la ridà la corona. Poi di solito se la riprendono. Mm-hmm. Ci siamo?
Sì.
Quindi c'è una croce per tutti. Chi non vuol prendere la croce non avrà neanche
la corona.
La corona. È logico, va bene? Perché non sei degno di Gesù. Come quello che mette mano all'aratro. Qual è l'aratro? Nascere di nuovo. Poi ti guardi indietro, non è adatto?
Al regno di Dio.
Uno che ti dice la salvezza. Oh, sono salvo finalmente, sono uscito dall'inferno. Grazie Gesù che mi ha salvato. Gesù, non mi servi più. Adesso tornerò da te quando bisogna di guarigione, liberazione, soldi. Tornerò. Sta tranquillo. Tieni il negozio aperto che io arrivo. Sono un buon cliente? No, caro. No, tu quando ricevi la salvezza, tu ti sei iscritto nel libro dei soldati. Mm-hmm. Cos'è il libro dei soldati? Che andrà a prendere il fucile, no? Ecco, qui come si chiama il fucile? Abbiamo appena letto.
È la croce.
La croce. D'accordo, quello è il tuo fucile. Il tuo scudo, la tua spada, d'accordo?
Hai detto che chi non prende la croce non avrà neanche la corona. Quindi la corona e la croce sono la stessa cosa?
È la stessa cosa.
Quello che noi vediamo qui come una croce diventa la nostra
corona.
In
realtà è una corona.
Wow. Guardare la nostra croce adesso, quando è così difficile e non ci piace la croce, guardarla come la nostra futura corona.
Guarda oltre la croce, vedrai la corona. Non c'è corona senza croce, non c'è resurrezione senza morte, non c'è premio senza martirio, senza sofferenze.
Sì.
Alleluia.
Amen.
Quindi il fatto che questi falsi profeti vanno in giro a dire Dio vuole che facciamo Vangelo di prosperità, soldi, soldi, soldi. No, caro, questo qui sono falsi profeti del diavolo. Sì, soldi, tranquillo, si possono avere a una condizione. Quale, Angela?
Che li usi solo per il Vangelo.
Li usiamo per il Vangelo. Salomone era ricchissimo, nessun problema. Fin quando ha amato Dio, Dio lo faceva sempre di più, lo arricchiva. Va bene, Davide aveva diverse mogli, no? Aveva poligamo,
sì.
No? È andato a letto con Batseba, no?
Sì.
E Dio cosa gli ha detto? E ti servivano altre donne? Perché non mi hai chiesto, ti avrei dato altre mogli, gli ha detto. Gli ha detto così. Non c'era bisogno di ammazzare Uria per... Va bene? Quindi Dio ti dà di più, extra. Davide aveva bisogno di altre mogli, ne aveva già 4-5,
no.
Aveva bisogno di altre mogli?
No, no.
E poi Dio gli ha detto, ti avrei dato altre mogli. Va bene, Dio crede nel dare a uno che c'è 10 talenti, gli dà l'11esimo. Va bene, ma quello che crede al Vangelo prosperità, che crede nel fare niente, che Gesù fa tutto, è quello lì gli sarà tolto l'unico talento che aveva. Quindi ragazzi, addrizziamo le antenne per cortesia. Allora, quando Gesù dice che non prende la sua croce, non viene dietro a me, non è che ci sta condannando né criticando, ci dice la verità, va bene? Il diavolo ci mentisce, il mondo ci mentisce, ci dice fai niente e tutto andrà bene. No, Gesù ti avverte, se tu sei un lazzarone che la croce non la vuoi prendere, stai attento, non sarai degno di me. Cosa vuol dire? Che si riprende la salvezza? No! No, falsa dottrina. Vuol dire che toglie la corona, vuol dire che ti manderà in un posto, zona Laodicea, Apocalisse 3,14, leggere. E quando è finito 3,14, leggete 3,7, Filadelfia. Quindi Gesù non ci sta cercando di provocare, di offenderci, di criticare. Ci dice la verità, è meglio la verità amara che una bugia dolce. Le cose che il mondo ci insegna ad amare sono una palla al piede che il mondo vuole che trasciniamo fino alla morte. Le cose del mondo, le cose belle del mondo, è una palla al piede, una catena.
Sì.
Ma la catena del mondo è una cosa, una catena un po' particolare, si chiama catena spirituale, una prigione in cui veniamo programmati da quando nasciamo, se disgraziatamente nasciamo in una famiglia non cristiana. E veniamo programmati a crescere, se nasciamo una famiglia non cristiana, andiamo a una scuola atea, eccetera, e così via. E veniamo programmati a credere, onorare un mondo, essere schiavi di una società che alla fine risulta in cosa? Quando metti un piede nella cassa da morte e l'altro piede quasi. Abbiamo sprecato tutta la nostra vita con questa palla, con questa la catena con la palla. La prigione è una prigione dello spirito, sto parlando. Però Gesù ci ha portato una cosa che può tagliare questa catena. Non è una catena materiale, inutile andare a prendere una sega elettrica. Ha portato una che la Bibbia chiama la spada, che è la sua parola, che è il solo tipo di spada che può tagliare questo tipo di catena. Va bene? Guardiamo un po' all'Egitto di una volta. Guardiamo lì. Il popolo in Egitto era stato addestrato a costruire piramidi dei faraoni. Cosa erano le piramidi? Tombe. Erano tombe. Tutta la vita costruire una tomba. E gli operai allora si chiamavano schiavi. Oggi di schiavi si chiamano operai, dipendenti, tutti blu, braccianti, lavoratori. Sempre a costruire piramidi. Sono piramidi moderne, di altro tipo.
Sì.
Del mondo intorno, cosa che se potessimo fare un salto nel futuro, va bene, dal futuro vedremmo che quello che i cosiddetti lavoratori o dipendenti e operai di oggi, se le vedremo dal futuro, cosa abbastanza altrettanto ridicolo come oggi guardando indietro vediamo le piramidi tombali. Diciamo, oh, ma è incredibile lì a costruire tombe. Tutta la vita a fare la tomba di uno che si credeva a Dio, che si portava oro, gioielli nella tomba, anche il cibo, perché nell'aldilà voleva essere un ricco faraone. Oggi è lo stesso. Sta lavorando per la multinazionale? Sta costruendo una piramide per il signore, come si chiama, non facciamo nomi. Oggi non è molto salutare, fare troppi nomi. Se vogliamo arrivare a... Va bene? Guarda, allora cosa fa Dio? Rimaniamo in Egitto, non ti muovere, stai in Egitto, vicino al Nilo. Cosa fa Dio? Dio manda un uomo che si chiama Mosè. E allora lui cosa fa? Cerca di uccidere un egiziano, scappa nel deserto, sta 40 anni a riflettere. Ha bisogno di molto riflettere. Mosè voleva liberare la gente alla maniera di Che Guevara, Fidel Castro, Pol Pot, Mao. Ammazza e vinci, a me una spada, e ammazza un egiziano e poi deve scappare perché non era il modo di Dio. Dio non ha bisogno di Mosè per ammazzare gli egiziani. Dio basta che schiocca le dita, l'Egitto muore, ma Dio invece vuole fare le cose in modo diverso. E lo manda a riflettere 40 anni nel deserto. E lì con i cactus, le pecore, le capre, eccetera, lui Mosè riflette. Dopo 40 anni Mosè cosa ha fatto? Ha riflettuto, quindi è pronto per un messaggio, capisci? Allora Dio gli appare e gli dà un messaggio, gli dice senza violenza, senza rivoluzioni leninistiche e stalinistiche, senza armare il popolo di Dio con bastoni, spade, fare guerra, senza molotov, senza bruciare macchine e negozi,
Amen.
Senza di questo Dio lo chiama e gli dice Mosè. E Mosè, Dio gli parla attraverso un cespuglio che brucia, però non si consuma. E Mosè ascolta Dio, ascolta la sua parola. E Dio lo manda a liberare il suo popolo. Beh, insomma, la conoscete, non è che devo raccontarvi la storia. Aprite il libro dell'Esodo, capitolo 1, 2, 3, 4, è tutto lì quello che sto parlando, quindi lì è spiegato anche meglio. Allora Dio lo manda a liberare il suo popolo, va bene, dell'Egitto. Allo stesso modo Dio sta mandando noi adesso a liberare il suo popolo del tempo della fine con la salvezza di Cristo. Ci siamo?
Sì.
Amen. Quindi alla mente carnale di Mosè, cresciuta, educata nelle migliori scuole di Roma, Firenze, Milano, Londra, Nuova York, diciamo la scuola del Cairo, la scuola dell'Egitto, va bene, è stato addestrato ad essere parente del faraone, un pezzo grosso Mosè. Allora lui è stato educato, lui sa come reagiscono gli egiziani, conosce la potenza dell'Egitto, la potenza mondiale di allora, le loro spade, le lance, i carri da guerra, gli egiziani che trattano gli ebrei come schiavi. E lui dice, ma la situazione, l'impresa gli sembra a dire poco, è impossibile a dire poco, a dire tanto, pazzesco, andare in Egitto a liberare milioni di ebrei, e mi stiamo scherzando, io che ho malapena ammazzato uno, sono 40 anni che scappo. Quindi, allo stesso modo, nella nostra mente carnale, oggi potrebbe apparire anche a noi di poter essere discepoli di Gesù, per poterlo essere in questa società complessa di oggi, ci può sembrare altrettanto difficile come Mosè nel deserto che litigava con Dio. Noi tranquillamente possiamo litigare con Dio quanto voglia dire, ma ti rendi conto io andare contro l'anticristo, il mondo?
Però sembra proprio impossibile, perché lo hai detto tu, che da piccoli siamo programmati a pensare in un certo modo, come la società ci insegna, e poi quando decidi di seguire Gesù ti sembra irrazionale, impossibile, illogico, come vivere per fede, ma neanche parlare di queste cose, impossibile. Eppure io lo vedo che funziona. Ma all'inizio pensavo che è una pazzia, non si può vivere, devi seguire le regole della società, è l'unico modo di esistere. Invece no, seguire la Bibbia e metterla in pratica è una pazzia, vai contro la mente carnale, però funziona. Funziona, Dio funziona meglio che tutti, all the bosses and the factories and the...
Tutti i pezzi grossi, le loro fabbriche.
Yes. He works better. E si prende cura dei tuoi bisogni anche. A volte penso, ma com'è possibile la gente mette più fede in un in a boss,
in un capo, in un padrone?
Che ti paga il salario mensile, invece di mettere fiducia in Dio che si prende cura dei tuoi bisogni anche materiali.
Che risuscita dei morti, che apre il Mar Rosso.
Yes. Cioè un capo ufficio, uno che è un uomo limitato, anche egoista, che vive nel suo proprio interesse, ti fidi più di lui che di Dio?
Che di Dio che è morto per te in croce.
Yeah. Che poi è scritto in Romani 8:32, dice, se Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui?
Gloria a Dio. Se Dio ti avesse detto all'inizio tuo cammino con Gesù, quando ho pregato per salvarti, che Dio ti avrebbe usato così per testimoniare, evangelizzare a migliaia, decine di migliaia, no, non so, sarebbe stato difficile da credere.
No, non avrei creduto, no, perché non ero capace. Però non si tratta di me, vedi, è quello il punto, non pensare più a quello che io posso fare, chi sono io. No, dimenticare me stessa e pensare solo a Gesù, e allora lo lasciamo libero a operare come lui vuole. E non limitarlo con le nostre incapacità. Non pensare più a noi stessi.
Amen. Gloria a questo, gloria a Dio, grazie. Questo è l'unico modo. Non possiamo guardare le onde se non sprofondiamo, non possiamo guardare la melma se non ci scoraggiamo. Dobbiamo guardare la parola di Dio. Va bene? Io, grazie a Dio, io faccio parte dei figli di Dio. Di quei figli di Dio che sono stati abbastanza fanatici, e anche tu Angela e gli altri fratelli della nostra chiesa, tanti altri, siamo fanatici perché crediamo in queste cose. Crediamo che, come dice Ebrei 13:8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Cosa vuol dire lo stesso? Vuol dire che quello che Dio ha fatto attraverso Mosè, e anzi attraverso Gesù, può fare attraverso di noi, perché ha detto opere maggiori di me farete, ha detto Gesù. Guarda, io in un certo senso, un po' la mia testimonianza, insomma, io in un certo senso, direttamente o indirettamente, ho messo Dio alla prova. Gli ho chiesto di mostrarsi e di mostrarmi che la sua parola è vera. E lui si è dimostrato, la sua parola è vera, oggi, ieri e in eterno. Va bene, come è scritto, sia ogni uomo bugiardo, ma Dio veritiero. E Gesù, devo dire, gloria a Dio, non mi ha mai fallito. Da quel lontano 1973 mi ha mai fallito. Il mondo mi ha fallito, sì. Uomini, donne, amici mi hanno fallito. Io ho fallito loro. E chi lo sa, chi di più, chi di meno? Boh. Dio il giudice. Ma Gesù non mi ha mai fallito. Non può fallire le sue promesse. Però devo guardare anche la mia parte. Non devo guardare solo le promesse di Dio, le benedizioni di Dio, se no è facile la vita. Io devo guardare anche a me, nel senso che devo adempiere la mia parte del trattato, dell'accordo, del patto, il contratto. Quando riceviamo Gesù che ci salviamo e diventiamo figli di Dio, c'è un contratto, si chiama il Nuovo Testamento, siglato, scritto con l'inchiostro del sangue, della croce. Ecco, non è un contratto solo, io ricevo la salvezza, la benedizione, i soldi, guarigioni e basta. Solo ricevere? Bravo cancro e tumore. Solo il cancro riceve solo. Va bene? Figlio di Dio riceve, ma dà la sua fedeltà, la sua obbedienza. Grazie Signore. Io la mia parte di contratto ho cercato di farlo, a volte malamente, ma almeno ho cercato di farlo. E allora... Anche per questo, quando sono cascato nelle fosse, ecco, c'era sempre una mano, non si vedeva, ma c'era. I suoi angeli non mi hanno mai lasciato. E a volte ci sono voluti minuti, a volte ore, a volte settimane, a volte perché io mi decidessi a afferrare la sua mano e continuare a seguire per fede senza capire. Perché la mente carnale non ti fa capire. Non puoi capire prima di obbedire. Nessun soldato, nessuna battaglia deve capire l'ordine. Sono la tromba, vai. Perché? Perché succedono delle cose che tu non vedi. Il generale della collina vede, il generale col satellitare vede. Tu non vedi, tu puoi solo obbedire. E lì c'è speranza magari di vincere, solo se obbedisci. Così, quando mi sono deciso, Gesù è sempre stato là. E a volte ci sono voluti mesi, anni per imparare certe lezioni. Ci sono lezioni che non ho ancora imparato. Ma Gesù è sempre stato là. Gesù è sempre là.
Sì.
Va bene, Lui è sempre lì con la mano per tirarmi fuori. Io devo solo dire sì, devo solo dire ubbidisco. Va bene? E appena comincio a ubbidire, gloria a Dio, sono fuori dalla fossa, qualunque fossa. Sto parlando di fosse spirituali.
Amen. Grazie Gesù.
Alleluia.
Amen.
Facciamo un salto in Egitto, anzi in Madian.
Sì, torniamo a Mosè.
Torniamo a Mosè, che è interessante la storia. Esodo capitolo 3, cosa vediamo? Vediamo Mosè che litiga. Con chi sta litigando Mosè?
Capitolo 3?
Il capitolo 3, sta litigando con Dio.
Con Dio, sì.
Sta litigando con Dio. Mosè si fa una sonora litigata. Infatti Mosè dice, ma ti rendi conto, Dio, quello che mi stai chiedendo? Ma dico, tu sei Dio, intelligentissimo, devi sapere che armato di un bastone da pecoraio, un bastone a malapena lontano dai lupi, io dovrei andare a questo bastone a scacciare e vincere quello che allora era, va bene, l'impero mondiale di Egitto. E dice Mosè, io dovrei andare a liberare 3-4 milioni di ebrei? Che io sono qua a preoccuparmi per me, che non vengono a tagliarmi la testa qui. Quindi Mosè litiga con il Signore, però applichiamola a noi se vogliamo capire la Bibbia, se non applichiamo a noi la Bibbia non si capisce. Quindi anche noi Dio ci chiede di andare in mezzo alle pecore perdute dell'Egitto, dell'Italia, dell'Europa, dell'America, ovunque sei, va bene, milioni, a salvarle, armati anche noi di un bastone. Va bene, ci ha dato il bastone della sua parola, un bastone ancora meglio
Amen.
Di quello di Mosè,
Amen.
Che lì c'è Gesù. La parola ti insegna come fare miracoli. E poi cosa c'è alla nostra schiena, oltre a questi scoraggiamenti? C'è il diavolo che ci sussurra in continuazione. Capi cos'è? Ognuno dice una bugia diversa. Dice a uno, cos'è che dice il diavolo? Non vedi che sei un buon a nulla? Sei sempre stato un buon a nulla. Cos'è, vero o falso?
È vero.
Verissimo, è... E tu dici la cosa, ma in effetti non ha mica, anche il diavolo ha tutti i torti. E il diavolo continua, ma pensi che Dio ti possa usare? E la risposta è no, il diavolo c'ha ragione, no, Dio io non mi merito. Ma guardati allo specchio, tu peccatore, guarda la realtà dei tuoi fallimenti, non fare figuracce, rinuncia, abbandona. Firmato il diavolo.
È così che parla, proprio così.
Capito? Come hai parlato così adesso?
Proprio
sì.
Così, 100%.
Va bene?
Sì.
Però tu, se tu ti sintonizzi sulla radio giusta, Radio Gesù, Radio Bibbia, Radio Vangelo, va bene? E ecco che ecco che Gesù, cosa, sentirà la voce di Gesù, sentirai una radio diversa, si chiama Radio Cristo. Dov'è questa radio? Senza internet, ovunque, è nel cuore, ragazzi, di cui Radio Blast è un piccolissimo esempio, molto piccolo. E questa voce sentirai qualcosa come non temere, figlio. Va bene? Non, cosa dice? Leggimi quelle scritture. Non temere, figlio.
Non temere, soltanto continua ad aver fede. Ogni cosa è possibile per chi crede. Marco 5, 36 e 9, 23.
Grazie. Va bene? Se ci sintonizziamo con la radio di Gesù, si chiama Radio Gesù Cristo. Va bene? Di qui speriamo Radio Blast segue l'esempio. E Gesù parla così, non temere, solo continua a aver fede, ogni cosa è possibile per chi crede. Matteo 17, 20.
Gesù rispose loro, in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile.
Alleluia, e questa è la radio Gesù, questa è la radio della verità. Ci sono due radio, una si chiama radio bugia, radio imitazione, mistificazione, imbroglio, radio dei falsari. Il direttore è un certo S. Atana, avete sentito? Va bene, ora la domanda che lo Spirito Santo ci fa è questa. Quale voce ascolterai tu? Quale voce ascolteremo? In continuazione il nemico cerca di interferire, jamming and jamming si dice in inglese, interferire con la voce di Dio. Bene, allora, cosa fa Mosè nel caso suo? Adesso, cosa fece Mosè? Lui parte in quarta, va. Dopo che ha finito tutte le liti, le controliti, i dubbi, eccetera, gli ha detto, io non so neanche parlare, era balbuziente Mosè. Ti pare andare a parlare in Egitto che lì c'è i migliori oratori del mondo? Lui è balbuziente. Andà dice, così dice il Signore, lascia andare il mio popolo. Quello il faraone si mette a ridere e dice, senti, va a fare lo spazzino, qui c'è una ramazza. Mosè parte, balbuziente, dice, c'è Aronne, ti aiuta. Gli ha detto Dio gli ha detto a Mosè, tu sarai come Dio e Aronne sarà il tuo profeta. Partono, come Mosè rappresentava Dio in cielo e Aronne rappresentava Cristo, in un certo senso, un simbolo. E allora Mosè comincia a operare in Egitto, ha deciso di seguire ogni istruzione che Dio gli ha dato, e questo è l'essenziale, fratellini, e questo riguardo noi, l'importante è iniziare. Ma io non sono sicuro che avrò, che funzionerà, inizia. Ma non sono certo di vincere, inizia. Non so certo che la farò franca, inizia. Magari sei chiamato a essere un martire, non ti preoccupare.
Credo che si tratta di ubbidire subito. È una cosa che tu sempre insegni, Giuseppe. Quando il Signore ti parla, alzati subito e vai e ubbidisci al più presto, perché più rimandi, più la mente carnale ti rallenta, ti convince di non ubbidire, trova le scuse e sembrano giuste. Devi ubbidire subito. Alzati e vai. Vai, fai quello che Dio ti ha chiesto.
Grazie,
perché
Signore.
La mente poi interviene e ti ferma.
Grazie, Signore. Chi ben comincia, metà dell'opera. Alleluia, quindi cominciare bene, cominciare con Gesù. Allora cosa fa? Cosa fa Mosè? Mosè ha deciso di seguire ogni istruzione che Dio gli ha dato, ed è questo che dobbiamo fare, questo è l'importante. La prima cosa in cui Dio ci prova, la prima cosa che Dio ci prova è di vedere se siamo disposti a obbedire alle piccole cose. Va bene? Perché Dio, appunto, Dio gli dice vai, io farò miracoli. Non è che gli fa vedere troppi miracoli, gliene fa vedere solo uno o due. Dio gli dà un'idea, il bastone diventa serpente, eccetera, piccole cose. Dice, vabbè, il bastone di serpente, ma anche gli egiziani possono fare questi trucchi qua. Infatti li hanno fatto, trucchi contro trucchi, no? Però il serpente di Mosè ha mangiato il serpente degli egiziani, piccolo dettaglio. Insomma, Mosè parte, va bene. Se siamo disposti a partire, ragazzi, già siamo a metà dell'opera. Dio sa bene che prima ci deve insegnare a ubbidire. Se non ubbidiamo, Dio non potrà fare niente. Se il soldato non impara a marciare, a sparare, a ubbidire quando sparare, a ubbidire quando non sparare, non potrà fare niente. Non puoi sparare quando vuoi, solo sprecare munizioni. Va bene? Grazie Signore. E allora è importante essere obbedienti nelle cose piccole, altrimenti non lo saremo nelle grandi. Se non siamo obbedienti quando è il nostro tempo di lavare i piatti, di ramassare per terra, di pulire i vetri, di portare fuori l'immondizia, di lavorare quel lavoro 9 ore al giorno, un lavoro, Gesù ha lavorato come falegname per 30 anni, fino a 30 anni ha lavorato Gesù, è stato fedele. E allora Gesù ha dovuto superare, diciamo, le prove, l'addestramento di umiltà. Il primo addestramento a fare il discepolo è l'umiltà, ubbidire, stare in unità e non cercare di fare tutto il generale, tutti i presidenti, tutti gli apostoli, tutti i grandi capi, i profeti, no. I più grandi ufficiali, infatti tutti gli ufficiali dell'esercito imparano una scuola ufficiale dove ti insegnano a pulire i cessi, a ramazzare per terra, a ubbidire. Quando devi un sergente ti riempi di parolacce, dici sì signore, e lui è sergente, tu sarai tenente, è lo stesso. L'umiltà. Nelle più grandi case, i più grandi casati principeschi e nei reami, cosa fanno i re e le regine? Dove mandano il figlio il discolo viziato? E chi? Come fai a far crescere un principe viziato, ribelle? È impossibile. È impossibile. Un principe, chi va a scolacciarlo? Nessuno. Chi lo rimprovera, ma non ne parliamo neanche, magari ti fa tagliare la testa. Può convincere il padre. E allora cosa fanno? A spoil brat, si dice, un monello viziato, lo mandano nell'esercito, capito? Le case reali nell'esercito, tutti i figli della regina Elisabetta lì, tutti nell'esercito sono andati, va bene, in Afghanistan. Io mi ricordo quando ero in Argentina nell'82, c'era il principe Charles, mi pare, era lui che era pilota di aerei nella guerra con nella Falkland, Malvine contro l'Argentina. Va bene, perché? Perché il re, prima di essere re, deve imparare a essere ubbidiente. Quindi non saremo mai re in cielo, principi in cielo. Ci saranno anche re, ci saranno, alcuni di noi saranno chiamati a essere re e regine in cielo, è scritto. Apocalisse 5, 9 e 10. Va bene? Matteo 19, alcuni saranno fedeli, ecco qui, è stato fedele 10 talenti, 10 città, 5 città. Quindi siamo chiamati, molti di noi siamo chiamati a regnare, chi? Dio lo sa, noi non lo sappiamo. Va bene? E però chi di noi vuole essere vicino a Gesù e dovrà anche regnare, perché il regno di Dio è grande, va bene? Deve cominciare a ubbidire a raccogliere la croce adesso, non sedersi in chiesa a scaldare panghe e a dormire. Va bene, quelli che saranno dovranno seguire in cielo, non seguono qui, seguiranno in cielo. Allora dobbiamo entrare in questa onda, in questa dimensione. La fede deve crescere, imporre le mani per una piccola malattia, perché Dio non potrà mai usare uno di noi a risuscitare un morto, a guarire uno di cancro. Dio non potrà usarci se ci vergogniamo di imporre le mani per una piccola malattia, va bene? Come Gesù ha detto a Luca 16:10, sei fedele nelle minime cose, sei fedele nelle grandi, chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto nelle grandi. Quindi davanti a Dio non c'è piccole e grandi, infatti le piccole cose sono più importanti, perché la più grande montagna è fatta di tanti piccoli atomi che sono invisibili, i più grandi pianeti. Va bene, Giove, il più grande pianeta, enorme pianeta, è fatto di tanti piccoli atomi che non neanche si vedono. Dio dà importanza alle piccole cose, che l'atomo è il mattone dell'universo, non si vede, ci vuole un microscopio eccezionale per vedere l'atomo. Va bene, e quello è il più grande pianeta, è fatto di cose che non si vedono. Va bene, il più grande... quelli che saranno i più benedetti in cielo, Abramo, Davide, e quelli che saranno, è perché sono stati fedeli qui nelle piccole cose, Abramo, vai a sacrificare Isacco. E Abramo le domani mattina si alza di buon'ora, non aspetta il diavolo che viene a fargli cambiare idea e parte. Non lo dice neanche a Sara, vado a ammazzare il figlio. Sara gli avrebbe preso un attacco cardiaco. Mm-hmm. Dove vai? Vado a uccidere Isacco. E non glielo dice neanche. Parte a 3 giorni di distanza. A 3 giorni di distanza. 3 giorni di camminare. Perché? Dio voleva assicurarsi che Abramo veramente era disposto, dato abbastanza tempo, 3 giorni per cambiare idea. Dio ci dà tempo per cambiare idea se vogliamo fare come Giuda, se vogliamo fare come Anania e Safira, se vogliamo fare come tutti quelli che hanno abbandonato Gesù, se vogliamo fare come quelli che mettono mano all'aratro, guardano indietro, non sono degni del regno di Dio. Dio ci dà tempo. Il regno di Dio non è per non è una cosa come la leva obbligatoria. Va bene, il regno di Dio, la salvezza, l'esercito, i soldati di Gesù, non è una leva, tutti di leva. No, no, è un esercito di volontari. Chi mi vuol seguire mi segue. Da allora molti lo abbandonarono. Giovanni 6, 66. Molti lo lasciarono. Una cosa di volontari. Gesù dice, ve ne andate anche voi, cari 12? Dice, beh, noi restiamo. Gesù non ha paura di dire a 4 gatti che rimangono, volete andarvene, qui c'è soldi dall'autobus. Guarda, l'ho fatto anch'io questo, guarda. Tu lo sai, Angela?
Sì, lo so.
Abbiamo avuto delle persone qui che non erano contente. Non sei felice? Andate dove siete più felici. Pagato biglietti, va bene, abbiamo pagato, anche dato soldi extra, eccetera. Tranquilli, andate.
Sì.
Va bene?
Sì,
va
sì,
bene.
Sì,
e
sì.
Lasciarsi da buoni amici, come Abramo con Lot. Allora Mosè, cosa fa Mosè in Egitto? Mosè decide di
ubbidire.
Infatti è andato in Egitto, ubbidito. Ma l'Egitto cosa fa? Accetta subito la storia? Dice,
no.
Ah, volete andare nel deserto, adorare Dio? Non c'è nessun problema.
No.
Noi siamo ragionevoli.
No.
Umanistici. E noi siamo qui.
Not at all.
L'Egitto resiste, Faraone si fa beffe della sua fede, i maghi mettono in mostra i loro miracoli satanici. Faraone è testardo. Vai a Esodo 5 per cortesia. Devi leggere il secondo verso. Il Faraone.
Esodo
cosa
5,
dice il Faraone?
2. Ma il Faraone rispose: chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele?
Ma scherziamo.
Io non conosco il Signore.
Non conosco il Signore.
E non lascerò affatto andare Israele.
I miei schiavi? Ma stiamo scherzando. Va bene, è come se tu andassi a una grande multinazionale oggi, posso farti dei nomi, dire lasciate andare gli operai che vanno a servire Dio e dategli abbastanza soldi per vivere fino alla fine della loro vita, sono stati schiavi abbastanza, tanto voi multinazionali avete bilioni, miliardi di euro, voi potete farlo. Cosa diranno? Me l'ha detto il Signore, non conosco il Signore, tranne il Signor Soldi.
Sì.
Cosa fa Mosè? Il piccolo Mosè, insieme a fratellino Aronne, sono tutti sull'ottantina, quindi diciamo un po' cresciuti. Mosè, come ho detto, faceva anche fatica a parlare, si guardano in faccia, dice, non sembra che Faraone sia molto ispirato dalla storia. Allora, ma loro non è che stanno lì e facci scoraggiare da Faraone, si mantengono più cocciuti di Faraone e di tutti i maghi messi insieme. Perché i loro occhi cosa guardavano? Loro guardavano Dio, la sua parola, al Cristo che sarebbe venuto, al Messia. Loro fanno la loro parte, continuano a credere, non scappano, non si lamentano come tutti gli ebrei. Oh, voi già avete reso la nostra schiavitù più dura, adesso non ci danno più la paglia. Hanno detto così. Adesso vuoi fare i mattoni senza paglia. Si faceva così a quei tempi. La paglia a quei tempi era un po' come il cemento armato. Allora Dio vuole vedere se Mosè e il suo popolo ebreo, gli ebrei, vuole vedere se si arrendono in questo, come un braccio di ferro, capito? Mosè, Faraone, ebrei, egiziani, braccio di ferro. Quelli sono con le spade armate, gli ebrei sono gli schiavi. È una sfida. Dio vuole vedere se gli ebrei getteranno il guanto, e Mosè anche. Se buttano la spugna, si dice. No, aspetta, si dice la spugna. Se gettano la spugna, cioè si arrendono. Allora Dio aspetta. non fa nessun grande miracolo, aspetta che Mosè superi la prova. Va bene? Perché il diavolo appare di forze uguali, equiparate a Dio.
È vero, sì.
Gli ebrei mormorano, attaccano Mosè, lo criticano, vuoi farci morire questo o quell'altro, pronti a mormorare quegli ebrei, come un po' noi, troppo spesso. Dio ci perdoni, Dio ci aiuti.
Amen.
Allora Mosè ed Aaron vincono la disfida. Va bene? E come sempre cosa fa Dio? Dio fa la sua parte. E sono, cosa succede a questo punto? Succede miracoli dopo miracoli dopo miracoli. Perché? Perché Mosè ed Aaron, non gli ebrei che già si lamentavano, Mosè ed Aaron hanno superato la prova. E alla fine Israele viene liberato ed ecco, la scena si sposta, andiamo sul Mar Rosso, qui sono tutti lì piazzati sul Mar Rosso, fuori dall'Egitto. Pronti ad andare via? Un polverone. Cosa c'è dietro il polverone? L'esercito. Arriva l'esercito. Visto quel film, i 10 comandamenti,
sì,
lo rappresentano bene lì. Ce l'ha sulla radio, i 10 comandamenti, benissimo.
Sì,
guardatelo, fratelli. Arrivano i carri da guerra, tutti armati, fino ai denti, archi, frecce, lance, spade. Il popolo, gli ebrei, il popolo ebreo grida, maledice Mosè, incolpa Dio. Scena terribile. Infatti è nella Bibbia questa, non è il film, questa è la Bibbia proprio. Si lamentavano e mormoravano e bestemmiavano. Però ormai Mosè ha conosciuto Dio. Lui adesso conosce Dio. Non dico Aronne, Aronne un po', anche lui lo conosce, però è più Mosè che Aronne, perché Aronne vediamo poi gli costruisce vitello d'oro, quindi la sua fede non è grandissima.
Però questo mostra che dipende da te e dal tuo cuore, perché entrambi hanno visto gli stessi miracoli. Aaron e Mosè hanno visto tutti le 10 piaghe d'Egitto, però Mosè credeva di più, Aaron invece, come tu hai detto, ha costruito il vitello d'oro più tardi. Quindi
grazie,
dipende
Gesù,
solo da che decisione fai tu nel tuo cuore, essere a cuore pieno o a mezzo cuore. Dipende solo da te.
Dipende solo da te. Grazie, Signore. Mosè non si smuove di un millimetro e Aaron lo segue. Bravo Aaron. I suoi occhi sul suo Dio, fissi su Dio. Dio è invisibile nella carne, ma visibile nelle sue promesse, vive e presenti. Faraone si avvicina, Israele mormora. Ma perché non lo leggiamo? Guarda, leggi un resoconto. Allora devi andare a Esodo 14 e devi leggere dal 10 al 31.
Esodo 14... 10
al 31, Dio ti benedica, grazie.
Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè: mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciarci stare, che serviamo gli egiziani, perché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto.
Senti queste voci in giro quando evangelizzi?
Sì.
Io dovrei abbandonare la mia casa, il mio lavoro, la mia sicurezza, sicurezza negli egiziani, nel faraone, il faraone della multinazionale, gli egiziani dove lavorano. Ma Dio ti darà un altro lavoro. Ma come faccio a saperlo? E se Dio non provvede? Perché i loro occhi non sono sul Signore, non sono sul mondo, sull'Egitto. E allora così dice Mosè, verso 13.
E Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi.
Fermi, non dubitate.
Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più.
Capito? E qui ci vuole fede per credere questo. Segui Gesù e i problemi che hai non li vedrai più. Ci vorrà quello che ci vorrà, ma è questo, credi e avviene.
14. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli.
A questo punto il Signore ha aspettato. Perché il Signore aspettava? E vedere chi mormorava e chi credeva. Se per caso dubitava anche Mosè e Aaron, il problema era risolto, ciao. Arrivano gli egiziani e li fanno fuori tutti. Ma grazie a Dio che un uomo è tenuto duro.
Amen, amen, amen.
Dice in Ezechiele 22: ho cercato un uomo che si mettesse sulla breccia, sulla falla, sul recinto rotto, davanti alle mura rotte. per salvare, per fermare il nemico, e non l'ho trovato, Ezechiele 22, non l'ho trovato. E allora venne Babilonia e distrusse tutti. Ecco, qui c'è un uomo che si mette sulla breccia.
Amen.
Sa, le mura di una città, il nemico fa breccia, entrano e uccidono tutti. Va bene? Qui Mosè si mette sulla breccia, la breccia delle mormorazioni, delle lamentele, del bestemmiare Dio, del perdere la fede. Ci siete passati? Avete visto persone, voi o altri, che parlano contro Dio? No, ma come faccio a sapere? Dov'è la garanzia? Non c'è nessuna garanzia.
Sì, sì, sì.
L'unica garanzia qui è sofferenza per Gesù, avanti, raccogliere la croce e possibilmente martirio. Questo possiamo garantire. Mm. Il resto niente.
È per fede.
Però Dio te lo dice onestamente questo. Il diavolo ti mente. E dice, segui me, tutto è a posto, bugiardo. Sì. C'è l'inferno dietro a quello. Sì. E allora finalmente, dopo che il Signore è sempre nel business di controllare i cuori, controllare la fede, aspettare finché la fede venga manifestata. Ora è stata manifestata, Dio ha visto che uno si è messo sulla breccia e gli dice, va bene, io darò una mano a mio Mosè, gli darò una mano. Finalmente giunge l'ordine del Signore, verso 15.
Il Signore disse a Mosè, alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. E i figli di Israele entrarono in mezzo al mare sulla terra asciutta. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore fece ritirare il mare con un forte vento orientale durato tutta la notte e lo ridusse in terra asciutta. Le acque si divisero e i figli di Israele entrarono in mezzo al mare sulla terra asciutta. E le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra.
Hai capito che segni che il Signore stava facendo? Ecco i segni che la gente voleva vedere, ma il Signore non gliel'ha fatta vedere. Poteva dare una visione a Mosè, non gliel'ha data a Mosè questa visione, solo il bastone che sarebbe diventato un serpente. Questi segni non gliel'ha fatti vedere. Il Signore non ci farà vedere i miracoli che farà nella tribolazione. Mm-hmm. Dobbiamo vederli per fede. Non ci fa vedere adesso che noi, molti di noi, non so chi di noi, farà miracoli, risusciteranno morti, accecheranno le guardie dell'anticristo con macchio della bestia, così che possiamo passare invisibili da una frontiera all'altra, che potremo andare a pescare e trovare i soldi in bocca a un pesce, forse cose ancora più potenti. Il Signore non ci farà vedere adesso che saremo più potenti dell'anticristo con una potenza incredibile, perché deve provare la fede nostra del popolo cristiano, la fede degli ebrei, i cristiani di oggi, il tempo della fine, la fede di Mosè, la mia e la tua, che è Mosè, sono le guide di oggi. Grazie a Dio che ci saranno 144.000 che sono già garantiti, già provati a posto. Quindi gioite, fratelli, gioite. Va bene, Signore adesso non deve farci vedere il Mar Rosso che si apre, ma si aprirà ogni Mar Rosso che avremo bisogno di aprirsi. Non ci fa vedere adesso le acque sulle quali cammineremo, ma cammineremo se sarà necessario. E ci sposteremo come Filippo, Atti 8, Filippo si è spostato nello spirito da un posto, sparisce dal carro dell'eunuco e appare in un altro paese. Il Signore non ci fa vedere queste cose. Perché? Perché il Signore è nel business di controllare i cuori, controllare la fede. Il Signore ha bisogno della tribolazione per vedere chi è la sposa, chi non è la sposa, chi crede, chi non crede, chi sceglie di essere fedele, chi sceglie di essere infedele, chi sceglie di morire in Cristo, chi sceglie di tradire per avere prolungata la vita. L'anticristo gli dirà, guarda, ti risparmiamo la vita, devi solo tradire i tuoi fratelli. Ah, ok, bene, allora tradisco tutti, così divento il Giuda numero 2. Il Signore vuole vedere queste cose. Dove sei?
23. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri, entrarono dietro a loro in mezzo al mare.
Hai capito che ciechi questo? Questo non ho fatto 10 segni in Egitto e ancora non hanno capito. E così è il mondo. Guarda i miracoli che Dio ha fatto nel mondo attraverso il cristianesimo, i miracoli di Gesù, e a Bruxelles, in Europa, ancora non credono niente, credono a Carlo Marx che è morto e non a Gesù che è risorto. Occhi su Gesù, ragazzi.
24. E la mattina verso l'alba, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, il Signore guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta. Tolse le ruote dei loro carri e se ne rese l'avanzata pesante. Tanto che gli egiziani dissero: «Fuggiamo davanti a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani».
Amen.
Allora il Signore disse a Mosè:
«Stendi la tua mano sul mare e le acque ritorneranno sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri».
Mosè stese la sua mano sul mare e il mare, sul far della mattina, riprese la sua forza, mentre gli egiziani, fuggendo, li andavano incontro. Il Signore precipitò così gli egiziani in mezzo al mare.
E precipiterà anche tutte le forze anticristo che nella tribolazione anche prima oseranno combattere gli ebrei, noi cristiani, va bene? Quelli che Dio ha scelto per un certo incarico, un certo lavoro, una certa opera, una certa missione, una certa evangelizzazione, una certa glorificazione della volontà di Dio, chiunque oserà contrastare questo saranno sommersi in qualche specie di mare. Non sto parlando, ci saranno martiri, ci sarà anche quello, ma sarà per quelli che seguono Gesù, se ci saranno martiri per loro, saranno solo quando Dio lo dice, non il diavolo. Quando il Signore decide, non il mondo anticristo.
Amen. 28. Le acque ritornarono e ricoprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro agli israeliti. Non ne scampò neppure uno.
Non ne scampò neanche uno. Il Signore sa come ripagare fino all'ultimo. Avanti.
I figli di Israele invece camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così, in quel giorno, il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare.
Alleluia! E così sarà anche per noi, fratelli. Camineremo sull'asciutto, in mezzo alla tribolazione, va bene? Così dice il Signore. È successo ieri in Egitto, non succederà ancora oggi,
Amen,
nel tempo della fine?
Sì,
a chi guarderemo?
Sì, sì,
all'anticristo, sì. Al diavolo, alle sue paure, al virus, al coronavirus, al diavolo virus, a quello che dicono i politici, a chi crederemo? Su di chi sono fissi i nostri occhi? Sul mondo, sulle tenebre, sulla fossa o su Gesù?
Amen. 31. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore. Credette nel Signore e nel suo servo Mosè.
Alleluia! Gloria al Signore.
Grazie,
credere al Signore, credere ai suoi profeti, allora saremo stabiliti, dice
Amen.
La parola. E adesso i figli di Israele inneggiano al Signore i seguenti versi. Cosa sono? Sono come dei versi funebri per gli egiziani, che come il mondo anticristo di oggi avevano osato sfidare Dio. Ma sono versi di lode e di gloria a Dio da parte del popolo di Dio.
Esodo 15, 1 a 7. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore. Io canterò al Signore perché è sommamente glorioso. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere.
Il Signore è la mia forza, è l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questi è il mio Dio e io lo glorificherò. È il Dio di mio padre e io lo esalterò.
Il Signore è un guerriero, il suo nome è il Signore.
Egli ha gettato in mare i carri del faraone e il suo esercito e i suoi migliori condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso.
Gli abissi li ricoprono, sono andati a fondo come una pietra.
La tua destra, o Signore, è ammirevole per la sua forza. La tua destra, o Signore, schiaccia i nemici.
Con la grandezza della tua maestà tu rovesci i tuoi avversari, tu scateni la tua ira, essa li consuma come stoppia.
Alleluia, alleluia,
grazie,
gloria,
Gesù,
gloria,
grazie,
gloria.
Grazie, Gesù.
Ma cerchiamo di non lodare, glorificare,
grazie,
credere solo quando vediamo il miracolo. Perché la fede non viene provata dopo il miracolo, ma prima.
Amen.
Vedi perché Dio aspettava. Perché Dio non ha distrutto i cristiani così subito, prima che entrassero nell'acqua? No, a vedere se questi qua, se guardavano al Signore o agli egiziani, se guardavano alla salvezza di Dio o al nemico.
Perché dobbiamo camminare per fede, non per visione.
E allora, cosa vediamo in questi versi? Cosa vediamo in questa storia? Non vediamo una grande profetica anticipazione della stessa cosa che avverrà più o meno identica? Anche, chiamiamolo, all'ultimo faraone, il re del mondo, l'ultimo, un faraone che la Bibbia chiama anticristo. Anche lui ci avrà la zucca dura come tutti gli spiriti del maligno. Anche lui crederà di poter combattere contro Dio e il suo popolo, ma anche lui sarà sommerso con tutto il suo sciagurato seguito, condannati con lui alla distruzione, una distruzione che la Bibbia chiama Armageddon. Apocalisse 19:11, Armageddon. Il diavolo ha sempre cercato e continuerà di perseguitarci ad ogni svolta. Angela.
Apocalisse 12:7-16. E ci fu una battaglia nel cielo.
Viene una battaglia.
Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero.
Ma non vinsero.
E per loro non ci fu più posto nel cielo.
Alleluia, fuori di qui.
Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli.
Ah, i suoi demoni.
Allora udì una gran voce nel cielo che diceva:
ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con grande furore, sapendo di avere poco tempo.
Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Il serpente gettò acqua dalla sua bocca, come un fiume, dietro alla donna, per farla travolgere dalla corrente. Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca.
Alleluia! Gloria al Signore! E allora, fratelli, non guardiamo le onde del nemico, alle sue momentanee tenebre, ma teniamo gli occhi assolutamente fissi sul Signore, sulla sua luce, sulla via che Lui ci indica. Grazie, Signore.
Amen.
Dice il Signore: io non ho mai abbandonato il mio popolo e mai lo abbandonerò. Più profonde le tenebre, più importante diventa anche la più piccola luce. Più sarà la tribolazione che viene, più brillerà la luce della vostra fede, e io sarò con voi, come è scritto.
Isaia 43:1-8. Ma così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio.
Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato. Io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto, dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da oriente e ti raccoglierò da occidente. Dirò al settentrione, da, e al mezzogiorno, non trattenere. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra. Tutti quelli che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti, fa uscire il popolo cieco che ha occhi e i sordi che hanno orecchie.
Apocalisse 19, 11 a 21. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati a far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito.
Ma la bestia fu presa. E con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutte e due furono gettati vivi dallo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo. E tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Apocalisse 20:10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Amen. Fine del messaggio.
Amor. grazie dolce Gesù.
Continuiamo con una testimonianza da parte di una dolce sorella, si chiama Margarita e vive in Germania, nata in Albania, però parla italiano in un modo molto dolce e con un accento speciale, parla bene italiano.
E c'è un bellissimo accento, mi piace. Che bello avere una chiesa di, sai, di tutte le parti.
Colorata.
No, è che sai, Dio c'è i suoi figli in Albania, in Bulgaria, persino in Italia ce ne sono diversi.
Of course, e tanti. Tanti anche. E Margarita ci racconta una testimonianza di guarigione da leucemia, una dura lotta che ha dovuto combattere negli ultimi 4 anni.
Grazie Gesù.
E come il Signore l'ha aiutata a superare questo?
Grazie Signore.
Ascoltiamo il suo messaggio in audio.
Un bellissimo messaggio, ascoltate fratelli.
Ciao sorelle e fratelli. Mio nome è Margarita, io ho 39 anni e vivo in Germania. Ma sono nata in Albania. Questa è la mia testimonianza. 4 anni fa, 2016, io prendo la diagnosi leucemia. E per me è stata davvero una notizia molto, molto brutta. Mi sono proprio scioccata. Comunque vado all'ospedale e i dottori mi dicono che per te non c'è la speranza, che io stavo molto, molto male. Dopo un paio di mesi di terapie che ho fatto lì, chemioterapia, e poi mi hanno fatto pure il trapianto del midollo, io mi sono curata e stavo bene. Poi, 2 anni dopo, 2018, a me mi viene di nuovo la diagnosi leucemia. E lì io stavo molto male e mi sono andata pure in depressione, perché io pensavo che io sono già curata. Pensavo che era tutta finita, e invece no. Poi in 2018 io stavo davvero male e non volevo più fare niente, né vivere e né fare niente più. E comunque 2018 io ho avuto pure i sogni che io non avevo la leucemia, ma avevo una magia nera. Ma io non ho creduto mai in queste cose, perché, dico la verità, nella mia famiglia in queste cose non abbiamo sentito di fare queste cose. Ho sentito che va bene, lo fanno la gente cattiva, però non credevo che un giorno me la faranno pure a me. Comunque ho avuto questi sogni brutti e così la mia situazione è stata molto peggiorata. E così io novembre 2018 esco di casa e volevo andare in un fiume. Mi volevo buttare lì e mentre esco di casa dico va bene, vado prima in una chiesa. Vado in una chiesa e lì trovo un prete e lo domando che non sto bene e voglio che lui mi può aiutare, che volevo battezzarmi. Però io non sapevo bene che significa battezzare, che significato ha. perché io non sono cresciuta né cattolica né musulmana né ortodossa, sono cresciuta senza religione. Sapevo solo che c'è un Dio e basta, più non sapevo. Comunque quel prete mi dice a me che ragazza, noi non ti possiamo battezzare perché tu prima devi fare un corso biblico che dura 6 mesi. E io gli dico a lui, ma io non ho tempo. E lui mi ha detto a me, sì, sì, tu hai tempo. Io esco fuori e vado in quel fiume e mi butto in fiume, dentro. E mentre sto nel fiume, io non sto sotto, ma sono sempre sopra. E poi volevo stare sotto, ma no, non era possibile. E poi, per la prima volta nella vita mia, io chiamo il nome di Gesù Cristo. E gli dico, Gesù Cristo, dove sei? Io voglio venire da te. Dove sei, Gesù Cristo? 3 volte lo chiamo. E dopo la terza volta che l'ho chiamato, nel fiume entra un ragazzo e mi dice a me, ti devo aiutare, devi uscire subito fuori dall'acqua. E io gli dicevo a lui, no, non voglio che mi aiuti, che io voglio andare da Gesù Cristo. E lui mi risponde, non devi andare da Gesù Cristo, tu sei ancora giovane, tu devi uscire fuori, c'è tempo per queste cose. Comunque lui mi prende e mi aiuta e mi mette fuori dal fiume e mi porta all'ospedale. Allora chiama e mi porta all'ospedale, che viene l'ambulanza e mi prende. Mi portano all'ospedale e lì dopo 2 o 3 ore mi dicono che non ho niente. Però loro mi devono portare in una psichiatria, perché in Germania c'è una legge, se tu vuoi togliere la tua vita, tu devi andare in una psichiatria e devi parlare con i psichiatri. Mentre entro nella psichiatria, mi portano in una stanza con una ragazza insieme, e quella ragazza tedesca ha avuto problemi mentali. E in quella sera stesso, lei vengono i genitori di quella ragazza. E poi mi domandano pure a me, ma tu perché cosa sei qui? E io le ho detto che ho preso la diagnosi leucemia per la seconda volta e io non voglio più vivere. E il padre di lei mi dice, io verrò domani e ti porterò un libro a te. E io dico a lui, io non voglio leggere nessun libro, che non voglio vivere più. Comunque lui mi vede e poi quando lui se ne va via, la ragazza nella stanza mi dice a me che, senti Margherita, il mio padre è un pastore, lavora nella chiesa, però è evangelista, non è cattolico. E io gli dico a lei, non mi interessa. E poi giorno dopo viene il suo padre e mi dice a me, prendi questa Bibbia e leggi in questa Bibbia dentro, perché lì troverai tutte le tue risposte, tutte le cose che tu non potevi sapere, sono tutto lì dentro. Comunque io prendo la Bibbia e comincio a leggere, però in quel momento non capivo niente, leggevo così. E poi dopo 3 giorni in psichiatria, i psichiatri mi dicono, ti dobbiamo mandare a casa perché tu non hai niente, per noi la tua testa è a posto, non hai problemi con la depressione. E poi mi mandano a casa. Io vado a casa e poi entro in YouTube e volevo trovare qualcuno che mi spiega la Bibbia, perché io non capivo bene, perché non che non capivo bene la lingua tedesca, che io sono già cresciuta qui, ma non capivo bene il significato, il codice, io non capivo bene. E così lì trovo un ragazzo che si chiama David, tedesco, un pastore, e lui mi dice a me, mi manda la Bibbia online, che potevo capire di più, e mi domanda, Margherita, ti vuoi battezzare in Spirito Santo e in acqua? Ho detto, io sì, voglio. Lui mi ha detto, va bene, ti faccio un appuntamento con una sorella che si chiama Stefani e lei ti può battezzare a te. Ok, ho detto io ho accettato fare questa cosa, e mentre io dovevo andare a battezzarmi facevo pure le chemio, perché io ho avuto la diagnosi leucemia per la seconda volta e non stavo bene. Comunque a dicembre 2018 io do la mia vita a Gesù Cristo. Mi faccio battezzare in Spirito Santo e pure in acqua. E in gennaio 2019 i dottori dicono che io sono guarita e non ho niente più, non c'è leucemia più. Ero molto molto felice, molto felice. Poi ho cominciato a non leggere più nella Bibbia, ho lasciato la Bibbia a parte. E poi l'estate 2019, l'agosto, prendo di nuovo la leucemia, la diagnosi leucemia. Per la terza volta stavo molto male e vado di nuovo all'ospedale. E i dottori di nuovo mi dicono: noi dispiace, ma per te non abbiamo nessuna cura più, abbiamo solo le medicine che non sono forti perché il tuo corpo non ce la fa più. E così non mi danno le speranze. Io prendo le medicine e poi io comincio a leggere la Bibbia, l'agosto 2019. Dopo 4 settimane all'ospedale loro mi mandano a casa e mi dicono che prendi le medicine. Fino a dicembre io prendo le medicine, erano molto forti. E a dicembre di nuovo non stavo bene e vado di nuovo all'ospedale. E mentre va all'ospedale io apro YouTube e lì trovo fratello Giuseppe che vive in Sud America, Radio Blast. E poi mi metto a sentire questo Radio Blast. E fratello Giuseppe, spiegando la Bibbia molto bene, io ho cominciato a capire di più. E poi gli mando un'email a fratello Giuseppe e li prego a loro che pregano per me. Fratello Giuseppe mi rispose e mi dice va bene e loro pregano per me. Fratello Giuseppe, sorella Angela, sorella Dora, sorella Deborah e tutti loro che sono lì con lui. E così fratello Giuseppe, loro mi mandano a me un'email e mi mettono in contatto con la sorella Giuseppina che vive in Germania, che sono così felice che ho conosciuto questa sorella. E mi dicono che mi vogliono mettere in contatto con la sorella Giuseppina. E io dico va bene. Poi la sorella Giuseppina mi scrive subito un'email e lei pure comincia a pregare per me con i fratelli d'Italia pure. Giuseppe d'Italia, Salvatore e altre sorelle che, scusatemi che ora non conosco bene i nomi, però hanno pregato per me mentre che io stavo all'ospedale. E poi io prendo un'infezione nei polmoni a gennaio, fino a gennaio, e sto all'ospedale fino a febbraio 2020, stavo molto male e i dottori mi volevano fare un'operazione nei polmoni e io disse di no, e questa volta ero molto convinta che Gesù Cristo a me mi guarirà, e così è successo. E di nuovo ho preso contatto con fratello Giuseppe dal Sud America. E loro di nuovo hanno pregato per me. Dopo un paio di settimane io esco dall'ospedale e io stavo meglio. Sorella Giuseppina e i fratelli hanno pregato per me. E mentre tutte queste cose, 2019 e fino al 2020, l'ospedale a casa, io conosco un bravo ragazzo italiano. Lui viene da Italia qui, ci mettiamo insieme e oggi noi siamo fidanzati. E lui era cattolico. 3-4 mesi fa lui ha dato la vita a Gesù. E la sorella Giuseppina gli ha fatto lui liberazione e ha battezzato in Spirito Santo. Allora, fratelli e sorelle, questa è la mia storia. Io 2 settimane fa ho preso la notizia dai dottori che io non ho più leucemia nel sangue. Questa notizia mi ha fatto molto felice e io ora lo so molto bene che accanto a me è stato sempre Gesù Cristo da quando io sono nata e prima di io venire in questa terra. È stato sempre accanto a me, ma ero io che non ero vicino a Lui e non cercavo a Lui e non cercavo a Dio. Ero lontano da Dio, da Gesù Cristo. Per questo ho sofferto nella vita. Ma ora lo so molto bene che senza Gesù Cristo noi non siamo nulla. Lui è la verità, è la vita, è la luce. Lui è tutto. solo se noi accettiamo Lui nella nostra vita, cambierà tutto nella nostra vita e noi viviamo per sempre con Lui. Voglio ringraziare fratello Giuseppe in Sud America, Angela, sorella Deborah, Dora e tutti loro là in Sud America, che ora non so i nomi, che hanno pregato per me. Voglio ringraziare la sorella Giuseppina in Germania, Giuseppe da Italia, fratello Salvatore e le altre sorelle che hanno pregato per me. E soprattutto voglio ringraziare Gesù Cristo, il nostro Dio che è così grande e che Lui fa tutto per noi. Siamo noi che andiamo altre strade, però fratelli e sorelle, c'è solo una strada e questa è Gesù Cristo. Dio vi benedica. Amen. Margherita da Germania. Vi voglio bene.
Grazie Margherita. Dio benedica te. E dopo questa grande lotta, combattimento che hai avuto per tanti anni, siamo così felici di sentire che sei liberata da ogni malattia, da ogni leucemia, da tutti i problemi di salute. Ringraziamo Dio per questo. E non solo, ma il Signore nel frattempo ti ha benedetto con un fidanzato cristiano, credente in Dio. Grazie Gesù. Ti abbiamo sentito via Skype e sei stata molto dolce. Ci ricordiamo di te quando abbiamo fatto la preghiera insieme. E ti manteniamo nelle nostre preghiere. E voglio ringraziare i fratelli che avete sostenuto Margherita, avete pregato per lei, l'avete seguita, incoraggiata. E lo so che siete stato una cosa importante, una mano potente del Signore nella sua vita per aiutarla a superare. Quindi grazie Giuseppina, e Salvatore, Giuseppe e tutti gli altri. Dio vi benedica. Ringrazio il gruppo di preghiera che hanno pregato anche loro per Margherita in questo periodo e anche tutti i fratelli che ci danno una mano in questa missione, ci sostengono con le loro offerte, le decime, la loro presenza spirituale si sente forte, che sono in unità con noi e questo ci aiuta tanto a vedere questi miracoli e risultati per la gloria di Dio. Quindi grazie, grazie a tutti, vi amiamo.
Gloria al Signore, amen. Grazie Gesù. Ah, grazie Signore, sentiamo tutti, io, Deborah e tutti, sentiamo tanto amore per te, Margherita. Stavo lodando il Signore che ti ha dato un dolce compagno. Sono molto, molto contenta.
Amen.
Grazie, Signore. Un italiano, grazie, Gesù. Beh, e che ha dato sua vita al Signore. Oh, gloria a Dio, come sono contento. Che possiate amarvi ed essere felici in Cristo. Se c'è qualcosa che possiamo fare per voi, nello spirito, qualunque cosa, diteci.
Amen.
Vi vogliamo tanto bene, grazie Signore. Amen. Ci sono molte lezioni, Angela, in questa testimonianza.
Sì.
Vero?
Sì, sì.
Grazie Signore. Beh, naturalmente è inutile parlare delle chiese, al solito questo qua gli dice fra 6 mesi di battezzo, si salvi chi può. Dice, ma guarda, io non ho 6 mesi. Teniamo gli occhi sul fiume lì vicino, no? E quindi, certo che c'hai 6 mesi, classica risposta religiosa. Ah, Signore Gesù, Signore Gesù. E questo gli dice, ti battezzo fra 6 mesi, perché ci vogliono 6 mesi per indottrinarle a una certa setta. Capito? Ai ai ai.
Ma è spaventoso sapere che io ho la verità, posso aiutare qualcuno perché ho le risposte per salvare qualcuno e invece quella persona esce dalla mia porta e va e si butta in un fiume. Per me questo è spaventoso.
Guarda,
la responsabilità che rimane su di me è incredibile.
Ma guarda, questa gente dovrà veramente... Attenzione che Gesù non li butta loro nel fiume perché ha detto chi offende uno di questi piccoli. Questa è una Margherita, un fiore, questa bambina. Una bambina di 39 anni che è un fiore, si chiama Margherita.
Sì.
E ha detto Gesù Matteo 18 che chi fa inciampare uno di questi piccoli che credono in me è meglio che si butta a mare con una macina da mulino al collo. Non provo odio, ira contro questo pastore, molta pena, mi fa molta pena questa religione. Come faranno a guardare in faccia il Signore? Comunque, grazie a Dio che non è compito mio. Le religioni, al solito, hanno tanto tesoro, hanno tesori, ricchezze, parola, salvezza, ma fra 6 mesi. Perché? Perché ci vuole 6 mesi per convincere uno a appartenere a una setta. Ecco perché. Perché aspettare. Se uno si dice voglio essere battezzato, vuol dire che è pronto, no? Che cosa vuoi aspettare 6 mesi? Brutte sette. E va bene. Una lezione anche per Margherita e per tutti noi, se posso condividere.
Sì.
Un altro tema. E la leucemia tornava quando lei si allontanava dal Signore. Ora, questo va al contrario. In certo senso il Signore permetteva la malattia, va bene, che tornasse. Questo è contrario a tante predicazioni che ho ascoltato di grandi di predicatori, grandi guaritori, che la malattia è sempre solo del diavolo. Sì e no, che il diavolo c'ha un collega, il diavolo c'ha un appoggio, il diavolo c'ha un sostegno. E chi è, dov'è?
La nostra infedeltà?
Noi.
A noi.
Noi, in poche parole. Hai capito? Cioè sì, sentivo predicatori, grandi guaritori, che io rispetto moltissimo, ho imparato, ho imparato tutti, destra e sinistra, e sono piccolino, comunque sempre piccolo sono. Ho sentito grandi predicatori dire la malattia è sempre del diavolo, punto e basta. Tu puoi essere guarito, devi essere guarito, basta, basta, basta. Beh, qui vediamo che non è così la storia. Ci sono anche le scritture, poi ti darò una scrittura a proposito.
Perché lei ha detto che è stata guarita per la seconda volta, poi si è dedicata a Gesù, ha ricevuto lo Spirito Santo, leggeva la Bibbia, però dopo che è stata guarita la seconda volta ha smesso di leggere la Bibbia.
Ecco.
E si è ammalata di nuovo e ha ricominciato a leggere la Bibbia.
Ecco, ecco, ecco. Come mai si è ammalata di nuovo se Dio non manda la malattia? Dio non le manda, logico, è sempre il diavolo, siamo d'accordo su questo. Però la lezione qui è che nonostante Dio non manda la malattia e non le manda, è sempre il diavolo, su questo non stiamo discutendo su questo. Però c'è il fatto che Dio mette la protezione intorno a noi che ci protegge dalle malattie di Satana. È come nell'aria ci sono tutte le malattie, è la nostra immunità, è il nostro sistema immunitario che ci protegge dalle malattie nell'aria. C'è tubercolosi nell'aria, c'è questo, c'è quell'altro, chissà che malattia. Però noi, se mangiamo bene, dormiamo bene, ci riposiamo bene, facciamo esercizio, il corpo è forte, ci protegge dalle malattie. Ora, il sistema immunitario, c'è anche un sistema immunitario anche nello spirito, perché abbiamo anche un corpo spirituale. Quando il sistema immunitario spirituale è basso, allora riceviamo malattie spirituali che poi diventano anche materiali, cioè, mi spiego, se questa qui, questa dolcissima figliola, quando lei si allontanava dal Signore, la leucemia tornava. Lei deve ringraziare il Signore che tornava la leucemia. Perché? Perché la svegliava. Non ce l'ho con te, Margherita, ti amo tanto. Ce l'ho con noi. Va bene. Una scrittura, Giovanni 5,14.
Giovanni 5,14.
A sostegno di quello che sto dicendo.
Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio.
Capito? Gesù non sta dicendo, se ti ammali di nuovo, tranquillo, è solo il diavolo, lo scacciamo. Non sta dicendo questo. Sta dicendo Gesù, è la tua scelta se ti ammali di nuovo, anzi di peggio. È la tua, tu scegli tu in che modo scegli, se pecchi. Margherita qui ha peccato, si è allontanata da Gesù, va bene? Ecco, il diavolo c'ha l'autorizzazione, non Dio manda il cancro di nuovo, leucemia e il cancro del sangue, ma bensì quando tu disubbidisci, continui a disubbidire come lei che continua a disubbidire, allontanandosi dalla volontà di Dio per quello che la volontà di Dio poteva essere, cioè doveva fare, tutto dobbiamo fare quello che Giuseppina ha fatto per lei. Chi è che l'ha aiutata? Giuseppina?
Sì. Sì, Giuseppina e alcuni, che è in Germania, Giuseppina e alcuni fratelli d'Italia che hanno un gruppo insieme.
Ecco, Giuseppina e altri sono la mano di Dio, sono una rappresentanza della nostra Chiesa che noi siamo orgogliosi averne fratelli così e sorelle. E grazie a Dio che ne abbiamo un po', grazie a Dio, che possiamo mandare, tu vai qui, tu vai, infatti lo facciamo. Quando c'è una situazione, noi ci sono dei fratelli che hanno scritto, hanno detto se c'è da andare a visitare, contate su di me.
Sì.
Grazie fratelli, abbiamo i vostri nomi. Va bene, e quando ci andrà a trovare una Margherita, vi mandiamo. Amen. E voi ci direte, è troppo lontano, non ce la faccio, eccetera, fateci sapere. Mm-hmm. Però noi possiamo dirvi, vai a visitare questa sorella, per favore, questo fratello. Vai a imporre le mani. Mm-hmm. Ha visto questa Margherita, è uscita dal fiume del suicidio, ed è uscita, e dopo Dio l'ha benedetta, l'ha ripulita, l'ha battezzata, e adesso è un gioiello. E questo compagno che le ha dato è simbolo di Gesù, simbolo. Dice, guarda quanto ti amo, ti do anche un compagno. Oh, grazie Signore. Va bene, allora il messaggio è questo, cioè attenzione a non allontanarci dalla volontà di Dio, perché nonostante Dio non manda maledizioni, non manda malattie, nel Vecchio Testamento faceva anche quello, nel Nuovo Testamento no, perché le maledizioni di Dio si sono scaricate sulla croce. Però nel momento che tu disobbedisci, nel momento che tu scegli e continui a scegliere, non solo un attacco del diavolo momentaneo, capita anche a me, lo scaccia via. No, persisti nel peccare, cosa fa l'unzione di Dio come re Saul in 1 Samuele capitolo 16?
La perdiamo, l'unzione.
La perdiamo. Perdendo l'unzione, cosa fa il diavolo?
Si approfitta.
Ritorna. La leucemia ritorna. Quindi sia questa una lezione per tutta la nostra Chiesa, tutti i nostri fratelli della Chiesa. Attenzione, fratelli. Quando usciamo dalla volontà di Dio, ecco perché ci sono i cancri, i tumori, incidenti di macchina, le maledizioni, i divorzi. Perché? Perché? Perché il diavolo ha potere di far divorziare due fratelli? Perché quella sorella e fratello cade nell'adulterio? Perché c'è quell'incidente di macchina? Evidentemente la protezione di Dio non c'era. Va bene? Oh, è capita anche a me. L'altro giorno ero con Angela, tornavo a casa, qui lei apre il cancello, Angela, e si mette a gridare, fermo, che succede? Ho strisciato con la macchina il cancello. Io, grande guidatore, grande autista, permettetemi, vi presento. Vedere Angela quando sgrida, scappano tutti.
Stop, don't move, back up.
Ho dovuto fare retromarcia e si è strisciato un po' la macchina. Sul cancello, vedi come sono in gamba io? Io dico, è 50 anni che guido, virgolette, molto in gamba. Mm-hmm. Hai capito?
Siamo noi tutti contenti che è successo a te e non a noi.
Tutti contenti. Dora, non fare quella faccia. Dora, dove sei? Dora che sorride, che manda baci. C'è qualcosa che vuoi dire per caso? Sulla tua contentezza.
È meglio che succeda a te e gridiamo noi, che succedere a noi e gridi tu. È meglio così.
Comunque io ho confessato davanti a tutti, davanti a mia moglie, alla quale cerco di apparire uno che sa quello che fa, e ho chiesto scusa più di diverse volte, posso dire almeno questo?
È vero, sì.
Ok, quindi...
Sì, lo hai fatto. Cioè, prima hai chiesto preghiera anche.
Prima che mi rimproverassero gli altri, mi sono autorimproverato.
Amen.
Va bene. Angela, tutto a posto? Hai spiegato bene la situazione?
Sì.
Il punto qual è, Angela? Sì. Tu che sei brava a fare riassunti.
Che quando ci allontaniamo da Dio, siamo noi stessi che usciamo fuori dalla sua protezione. Non è che Dio non vuole proteggerci, è la nostra colpa se riceviamo di nuovo le stesse malattie che abbiamo avuto prima. È la nostra colpa.
Quindi nel momento che scegliamo di peccare, cosa succede alla nostra unzione e protezione?
La perdiamo.
Se ne va. Anche la protezione. Da qui incidenti di macchina, eccetera, eccetera. In certi casi maledizioni, gente che non riesce a dormire di notte. Perché? Leggere 1 Samuele 16, lo spirito del Signore si allontanò da re Saul, è uno spirito cattivo, malvagio, dal Signore tormentava Saul, re Saul. Capito? E allora, fratelli, quello che dico a Margherita lo dico a me stesso, lo dico a tutti, attenzione ragazzi, camminiamo vicino al Signore. Faremo peccati, peccheremo, cadremo, faremo cose sbagliate, però fin quando che ci pentiamo, tutto a posto. Tutto a posto. Il problema è quando amiamo il peccato, lo scegliamo, lo custodiamo, lo carezziamo, ok, un piccolo peccato, piccolo, piccolo, ah sì? Ecco una maledizione piccola, piccola, che poi cresce.
Grazie,
penso,
Signore,
che ho spiegato il punto.
Sì.
Non so, ci sarebbe da condividere un po' Ezechiele 34 su queste chiese. Vuoi leggere una scrittura 2, 3, 4, 5?
Una.
Una. Non 6, 7, 8. No, sulle chiese una. Che dice torna fra 6 mesi. E queste sono le, questa è la religione di oggi, ragazzi. Questa è la religione del tempo della fine, ragazzi. Questo evangelico che gli dice torna, vai, torna, torna fra... Ci vogliono 6 mesi. Che ne sa se questa qui c'ha 6 mesi? Infatti gliel'ha detto, non ho 6 mesi. Certo che ce li hai, parola di fariseo. Pregare per questo pastore ha bisogno di Gesù, ragazzi. Allora, vedi un po' quante scritture riesci a leggere.
Ezechiele 34?
Sì, quello, dall'inizio puoi leggere quello che vuoi, giusto per dare un'idea.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e dia a quei pastori. Così parla Dio il Signore. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi.
Okay.
Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere?
Amen. Amen.
Voi mangiate il latte.
Voi mangiate il latte vuol dire Vangelo di prosperità.
Vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato. Ma non pascete il gregge.
Va bene, niente di male a prendere la lana del gregge, logico, il pastore deve partecipare, ma attenzione, il diavolo lo esagera, ma gira di prosperità. Angela, sufficiente.
Dice verso 4, non avete rafforzato le pecore deboli,
amen.
Non avete guarito la malata.
Si torna fra 6 mesi.
Non avete fasciato quella che era ferita. Non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza.
E per mancanza di pastori si sono disperse, si gettano nei fiumi, diventano pasta di tutte le bestie dei campi e si disperdono. Verso 5, le mie pecore si smarriscono. Verso 6, per tutti i monti, per ogni alto colle, le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese. E non c'è nessuno che se ne prende cura, nessuno che le cerchi. Se volete Gesù la salvezza, venite qua, qui c'è il negozio, si chiama la Chiesa della Domenica, un negozio, venite qua. Qui vendiamo il Vangelo qua, qui, Angela, cambiamo discorso.
Amen, grazie Gesù.
Per favore,
Gesù.
Non voglio sì. Qua allungarmi troppo. Leggete tutto il capitolo, 34, Alleluia.
Grazie Signore.
Cosa viene prima di 34, Angela?
33?
No, viene no. Prima di 34 e viene 23.
No.
2, 3, 3, 4. Sì.
Ah.
Sì, 23, Matteo 23, il messaggio sui farisei.
2, 3, 3, 4.
Capito? Matteo okay. 23, farisei, Ezechiele 34, falsi pastori.
Mm-hmm. Ok, ho capito.
Apocalisse
sì.
21 e 22, regno di Dio. Angela, te la parola.
Va bene. Andiamo alle richieste di preghiera?
Andiamo
preghiamo per guarigione, per liberazione per i fratelli oggi e facciamo anche la Santa Cena.
Bene ragazzi, pronti alle guarigioni nel nome di Gesù Cristo, amen. Questa sorella Margherita è stata guarita diverse volte di leucemia. Tutti possiamo guarire. Fede incontra fede, amore incontra amore. Noi incontriamo Gesù e noi scacciamo il diavolo nel nome di Gesù. Vogliamo vedere tanti guariti oggi e ho detto tanti.
Amen. Anche è stata guarita, Margherita, è stata guarita dall'infezione a polmoni. Era in ospedale, i dottori volevano operarla e lei ha detto no, Gesù mi guarisce.
Ma cos'è, il tempo del virus era?
Era in febbraio quest'anno,
ah,
sì.
Ah, capito.
Sì, sì, tempo del
volevano
virus.
Operargli i polmoni,
sì.
Caro mio.
Lei ha detto no, no, Gesù mi guarisce e dopo 2 settimane è andata a casa guarita.
Gloria.
Amen.
Alleluia, brava Margherita.
Grazie Signore.
Infatti stai in contatto Margherita, mi piace il tuo spirito, c'è un bellissimo spirito. Anche
grazie,
un bellissimo accento albanese, gloria a Dio. Tante pecorelle in Albania ragazzi.
Grazie Signore.
Alleluia.
Preghiamo oggi per Polo, Armanca, Mari, Pina, Rita e anche per il cognato di Rita, per Giuseppe, Franca. Donatella, Maria Grazia Adriana. E sua famiglia.
Maria Grazia.
Adriano.
Sua famiglia, Adriano.
Monica e sua famiglia.
Monica e sua famiglia.
Santina, Giuseppina.
Santina, Giuseppina.
Riccardo.
Patrizia.
Simone. Maria Luisa e sua mamma.
Maria Luisa e sua mamma.
E anche i zii.
Anche i zii.
Per Luisa.
Luisa.
Per Enza. E Davide.
Davide.
Per Marisa.
Marisa.
Per Vito e Felicia.
Vito e Felicia.
Per Nicola e Brigida.
Nicole e Brigida.
E anche per Anna.
Anche per Anna.
Samantha. Giuseppe e sua madre.
Giuseppe e sua madre.
Chiara.
Chiara.
Per Roberta.
Roberta.
Graziella.
Graziella.
Per Mauro MC e suo figlio Alessandro.
Mauro MC, Alessandro e Ricky.
E per Ricky, il zio.
Per Luciana.
Per Luciana, per Italy, Daniele e la famiglia.
Daniele e famiglia.
Per Paola.
Paola.
Nicoletta, Patrizia, Eugenia.
Nicoletta, Patrizia, Eugenia.
Per Stefania, Leo e Danny.
Stefania, Leo e Danny.
E per Sandra.
E per Sandra. All'inizio chi erano? Erano per Paolo Romeno, Aramanca, Mary, Pina, Rita, cognato, Giuseppe, Franca e Donatella.
Sì.
Tutti questi. Grazie, grazie Signore. Ecco, ciao John, ti ciao. Benedica. Sei venuto a pregare con noi. Ecco, tutta la comunità è arrivata. Grazie Signore. Ecco, viene anche Deborah. Gloria a Dio.
Amen.
Va bene, ci mettiamo tutti in ginocchio, fratelli.
Sì. Grazie Signore.
Shall we all get on our knees, please? Yes? Ok, let's get on our knees. Fratelli, tutti ovunque siete, vogliamo inginocchiarci davanti a Gesù. Inginocchiamoci davanti alla guarigione di Gesù, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Alleluia. Abbassatevi ossa, inginocchiatevi ossa davanti al Signore. Alleluia. Bene, abbassiamo la testa e preghiamo. E poi facciamo la comunione nel nome di Gesù Cristo. Confido che tutti hanno il pane, il vino, la carne, il sangue e l'olio. Ogni domenica fate così, per favore. Pane, il vino e l'olio, per cortesia. Grazie. Bene, adesso non solo preghiamo, per favore, ma anche crediamo. Che le preghiere non sono sufficienti. Ci vuole il credere. Possiamo pregare e dubitare. Invece se crediamo, non possiamo dubitare. Non si può credere e dubitare allo stesso tempo. E a cuore pieno, per favore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, veniamo a Te e Ti ringraziamo per la potenza che Ci ha dato, tramite la quale scacciamo ogni spirito, ogni demone. Li leghiamo con le catene del cielo, ogni demone malvagio che porta malattie. Ti lego, Satana, vi lego, demoni, per la potenza immensa che è in me e in noi, e si chiama la potenza di Gesù Cristo, la potenza che ha fatto risorgere Gesù, una potenza che tutti i demoni del mondo non hanno potuto, neanche i demoni dell'inferno hanno potuto fermare la resurrezione di Gesù, come volevano farlo. E invece non hanno fatto niente, perché davanti a Gesù ogni ginocchio si piega. Alleluia, ogni malattia fugge, io comando ogni malattia, ogni infermità, ogni malessere mentale, del corpo, dello spirito, in questo momento comando nel nome di Gesù Cristo, ho detto nel nome di Gesù, ogni demone si inginocchia davanti a Gesù Cristo, ogni demone di malattia vi comando inginocchiati davanti a Gesù, e di fuggire con le vostre malattie, nel nome di Gesù Cristo, la luce di Dio sulle tenebre, la guarigione di Cristo sulle malattie di Satana, nel nome di Gesù, comando guarigione sui corpi ammalati che Satana ha attaccato, comando liberazione da ogni ossessione, oppressione del diavolo, dei suoi demoni, nel nome di Gesù. Vi odiamo con un odio perfetto, o voi che siete contro Cristo. Alleluia. Liberazione ai fratelli e alle sorelle che soffrono, i bambini che il diavolo ha attaccato con malattie. Vattene, Satana, sono i bambini del Signore, di Cristo, sono i figli di Dio. Alleluia, gloria. Gloria, Signore, guarigione sui figli di Dio, ora, guarigione ora, liberazione ora, benedizione ora, fede ora. Alleluia. Ti amiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, ti glorifichiamo, Signore, ovunque siamo. Non deve essere questo quella chiesa, questo quell'edificio. Come dice in 1 Timoteo 2, c'è scritto: io voglio che gli uomini innalzino le mani pure e preghino in ogni luogo, dice 1 Timoteo 2. In ogni luogo alzate mani pure e pregate al Signore. In ogni luogo. non solo la mia o la tua chiesa, ovunque, ovunque uno si ferma ad amare Gesù, quello è il miglior luogo. Alleluia, gloria. Signore, adesso ti ringraziamo per la guarigione, ti ringraziamo per le liberazioni, ti ringraziamo, Signore, che ci hai guariti, ci hai liberati, ci hai benedetto. Salvezza di Cristo che apre il cuore. Chiunque apre il cuore è salvato. Aprite il cuore a Gesù. Parlate a Gesù, di Gesù, perdonami ogni peccato. Gesù, battezzami nel tuo Spirito Santo. Alleluia. Di potenza per poterti ubbidire, seguire, servire. Grazie, Signore.
Gloria, grazie, Signore Gesù. Signore. Amen, amen.
Ti benedico, Gesù. Alleluia.
Amen, Signore.
Gloria,
amen.
Signore.
Amen, Gesù.
E adesso tenete gli occhi chiusi e vedetevi guariti. Guardatevi sani, belli, perfetti come Dio ha creato Adamo ed Eva prima del peccato. Vedetevi sani, vedetevi guariti, vedetevi benedetti. Alleluia. Gloria. Alleluia. Gloria a te, Signore Gesù. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. Blessing on the Son of God. Alleluia.
Grazie, Gesù.
Alleluia. Angelo, mi leggi Salmo, l'ultimo, 150, per favore, tutto quanto. Penso sono 6 versi, dovresti farcela.
Salmo 150.
Rimaniamo sulle nostre ossa delle ginocchia, fratelli. È una bella posizione, guarda. Puoi solo sorgere da lì. Dimmi, Angelo.
Salmo 150. Alleluia.
Alleluia.
Lodate Dio nel suo santuario.
Lodate Dio.
Lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza.
Alleluia.
Lodatelo per le sue gesta. Lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lodatelo con il suono della tromba.
Alleluia.
Lodatelo con il salterio e la cetra. Lodatelo con il timpano e le danze.
Lodatelo.
Lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto.
Lodatelo
con cembali risonanti.
E lodatelo con cembali squillanti.
Ogni creatura che respira,
lodi il Signore. Alleluia. Se una creatura non sta lodando il Signore, vuol dire che non sta respirando nello Spirito. Vuol dire che è già morto, decrepito e putrefatto. Ma noi siamo vivi, ma noi respiriamo perché lodiamo. E noi lodiamo perché respiriamo. E ti benediciamo, Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Gloria, gloria e gloria. A chi? A Gesù. Forza. Questa chiesa è mezzo addormentata, possiamo alzare la voce?
Sì.
Lodiamo il Signore.
Gesù.
Alleluia. Di più, non sento ancora le voci abbastanza alte. Questa è un'orchestra sinfonica che è troppo soffice. Lodate il Signore con tutto il cuore. Alleluia. Benediciamo, battiamo le mani a Gesù. Allora, quando dico 1, 2, 3, tutti alleluia, lode al Signore. 1, 2, 3, alleluia, lode al Signore. Ripetere, alleluia, lode al Signore. Qualcuno non era al massimo. Alleluia, lode al Signore. Oh, gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù. Alziamoci, ragazzi, però continuando a lodare. Qui c'è John che mi sta rialzando. Grazie, Tim. C'è John che mi rialza. È forte. Grazie, John. Sai, alzavano le braccia di Mosè. E capisco perché lo facevano.
Amen.
Grazie, Signore. Una volta saltavo, adesso invece... Caro mio,
adesso salti nello spirito.
Spirito è pronto, la carne si attacchi, si salvi chi può.
No, la carne segue e obbedisce lo spirito.
piano piano segue. Infatti quando andiamo in strada con Deborah oppure tu, mamma mia, come andate veloci ragazzi. Queste giovincelle, mia moglie Angela, vanno come il vento. E io puff puff dietro. Angela si gira e mi dice, dai, forza, forza. Vengo, arrivo. Vero o no? E sì. mi sgridano, dice, dai, forza, dai. No, mi tengono ben allenato queste ragazze, vero Gloria? Vero Adriano?
Sì.
Grazie, Signore. E no, voi mi mantenete giovane.
Ah, grazie.
Grazie, Signore. Allora, facciamo la comunione?
Sì.
Nel nome di Gesù.
Amen. Sì, amen. Grazie, Signore.
Signore, benedici questo pane e carne, Signore, benedici questo sangue e il vino, Signore. Benedicili, Signore, grazie per averle inchiodato questo pane alla croce e aver versato questo vino dalla croce. Il sangue e la carne, grazie, Signore. Ecco, Signore Gesù, io prendo il pane, lo spezzo. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Prendete un pezzo e passatelo, fratelli. Nel nome di Gesù Cristo. Adriana? Alleluia. Ecco, prendiamo il pane e prepariamoci a prenderlo insieme nel nome di Gesù. Che bella l'unità.
Grazie, Signore.
Che è bello abbandonare le nostre idiosincrasie.
Amen.
In inglese si può dire idiosincrasiness. Idiosincrasie. In italiano si potrebbe tradurre idiozie, peccati e pazzie. Idiosincrasiness. Pronti?
Pronti, grazie Signore Gesù.
Alziamo il pane e il corpo nel Amen. Nome di Gesù Cristo.
Amen.
Tutti insieme lo prendiamo?
Amen. E voglio pregare anche Dimmi. Che ognuno di noi possiamo essere fedeli nelle piccole cose e non credere che dobbiamo fare cose grandi. Quelle le farà Gesù attraverso di noi, ma noi dobbiamo solo essere fedeli in quello che il Signore ci ha affidato, nelle cose piccole di ogni giorno. Però se lo facciamo con tutto il cuore, il Signore farà quei miracoli grandi che sogniamo di vedere. Quindi il Signore ci aiuti, ognuno di noi, a essere fedeli in quel poco che Lui ci ha affidato.
Grazie Gesù, brava Angela, bellissimo, bellissimo messaggio. Sai, oggi l'insegnamento di oggi in certo senso è stato mostrato un po' i passi, i gradi di ciascuno di noi, no? Cioè il primo passo, il primo livello. Noi siamo Mosè che litiga con Dio. Io non posso andare in Egitto. Come faccio io andare da Faraone a dirgli lascia andare il mio popolo? Devo andare ad adorare un Dio che lui non crede. Il primo passo quando, sai, il diavolo ci dice no, cosa vuoi andare in giro a predicare il Vangelo? Sei buono a nulla. Poi c'è il secondo passo. Dice ok, accettiamo, andiamo, anche se non so neanche da che parte cominciare. Sì. Lo cominciamo.
Sì.
Mosè parte, va in Egitto. E quello è noi quando diciamo d'accordo, sono stanco di litigare con Dio, vado, se devo morire muoio, va bene? E poi c'è il terzo passo, andare davanti a Faraone, lascia andare il mio popolo, quindi andare nelle pecore, nelle strade, dappertutto, dire segui Gesù. E poi c'è il prossimo passo, cominciano i miracoli. Allora Dio a questo punto ci ha messo alla prova e abbiamo superato la prova. Mosè ha visto il bastone che diventa serpente, noi abbiamo visto i miracoli di Gesù nella Bibbia, abbiamo visto il miracolo nella nostra vita e poi il popolo di Dio, prossimo passo, viene liberato dall'Egitto, cioè le persone che evangelizziamo si liberano dai demoni, dagli spiriti, ossessioni, dall'ateismo e si salvano. E poi il resto, se gli altri passi, leggete il libro dell'Esodo. Cominciata dall'inizio fino al capitolo 30, un po' tutta storia, poi sono un po' la legge di Mosè. Gloria a Dio.
Amen. Amen.
Alleluia. Prendiamo il pane, il corpo, mangiamo.
Amen.
Grazie Signore. Adesso innalziamo il calice. Confidiamo che a questo punto tutti hanno messo l'olio sulla fronte. mi ho dimenticato di annunciarlo, ma mettetelo, l'olio, se non l'avete ancora messo. L'olio è un simbolo di guarigione. Sto alzando la coppa del vino, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù. Grazie Signore. Non è una coppa d'oro, d'argento, perché la coppa non deve distrarre dal sangue. Il punto è il sangue, non la coppa. Alleluia.
Amen.
Prendiamo il vino. John, prendi e passa la coppa. Gloria al Signore. Ti benedico, Gesù.
Amen. Grazie, Gesù.
Gloria a Gesù. Grazie Gesù perché sei così meraviglioso. Grazie Signore perché sei così paziente. Grazie che il tuo amore è arrivato fino al Calvario, fino alla croce, fino a farti frustare, picchiare, legare un palo, frustato 39 volte con la frusta delle nove code, si chiama. Grazie Signore che il tuo amore è arrivato a quel punto, fa che il nostro amore per te e per le pecore arrivi al nostro palo, alle nostre frustate, ai nostri sputi sulla faccia, alla nostra corona di spine, alle prese in giro contro di noi, quando si giocheranno a dadi i nostri vestiti, simbolicamente qualcuno si giocherà di noi. Grazie Signore, aiutaci a farlo guardando a te. Per tutti viene una croce, tutti viene un martirio, tutti viene una morte per tutti. Aiutaci a farlo come te, Gesù. Gesù, Gesù.
Amen.
Alleluia, alleluia. Fratelli,
grazie,
vi benedico. Vi salutiamo, fratelli, nel nome
Amen.
Di Gesù Cristo.
Grazie, Amen.
Noi ci sentiremo settimana prossima. Sabato in diretta, domenica, se Dio vuole, se ci saremo ancora su questo pianeta, dovremmo esserci.
Amen.
Nel frattempo la radio funziona notte e giorno qua. Signora ha messo un faro, una luce che in continuazione illumina notte e giorno. Questo è un miracolo di un miracolo. Semplice fatto che stiamo ancora funzionando è già un miracolo. Va bene?
Amen.
Già un miracolo.
È vero, sì.
Abbiamo ricevuto attacchi grandissimi di tutti i tipi. In nome di Gesù, Dio vi benedica.
Amen.
Scriveteci,
grazie,
mandateci
Gesù.
I vostri commenti, fratelli. Fateci sapere come state.
Grazie,
nel nome
Gesù.
Di Gesù, noi lodiamo al Signore, vi benediciamo, vi salutiamo e benediciamo il Signore. Amen.
Grazie Gesù. Allora,